Segretario, per cortesia, facciamo l'appello.
Buongiorno, Sagramola Giancarlo, Arcioni Ioselito, Balducci Quinto, Bonafoni Giancarlo, Castriconi Vincenzo, Crocetti Riccardo, D'Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolimetti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Meloni Leonardo, Pariano Giuseppe, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano, El Idris Abdesalam, Crocetti non c'è.
Diciassette presenti, la seduta è valida. Devo giustificare l'assessore Saita perché è assente, perché si è recato ad Amsterdam insieme alla dottoressa Silva al convegno annuale della Società Europea di Oncologia, durante il quale riceveranno per l'unità operativa oncologica di Fabriano l'accreditamento europeo quale centro integrato di oncologia e cure palliative. Fabriano sarà l'unico reparto di oncologia delle Marche con tale accreditamento e uno dei pochi in Italia. Credo sia doveroso, ecco, annunciarlo. Nominiamo gli scrutatori, i consiglieri Pellegrini, Meloni, Urbani. Adesso do lettura di due comunicazioni pervenute all'ufficio di presidenza. Una è pervenuta il 19 settembre 2013 alle 20:50, a firma il consigliere D'Innocenzo. Comunico al Presidente, come già preannunciato, che a seguito delle dichiarazioni del Presidente Berlusconi, il gruppo consigliare Popolo delle Libertà, di cui sono capogruppo, cambia denominazione in Forza Italia. La seconda comunicazione, pervenuta in data 23 settembre 2013, ore 10:45, a firma del consigliere Bonafoni. Il sottoscritto Bonafoni Giancarlo, consigliere comunale, che nella seduta del 19 settembre ha dichiarato di costituire un gruppo autonomo in consiglio, con la presente le comunico la denominazione del gruppo stesso. Il gruppo si chiamerà I Popolari per Fabriano. Deve intervenire, prego, consigliere Bonafoni, però le chiedo di essere sintetico. Le chiedo la cortesia di essere sintetico. No, perché non era nemmeno previsto che parlasse, però prego.
Va bene, Presidente, io sarò sintetico. Visto che è passata una settimana e ieri, finalmente ieri qualcuno ha provveduto a comunicarlo all'esterno, perché la cosa che era successa il 19 nessuno ha saputo niente, all'infuori di noi che stavamo qui dentro, fuori no, la stampa che era presente non ha scritto niente, quindi chi non guardava il Consiglio Comunale, solo ieri c'è stato un trafiletto sul giornale e da lì ho capito, dalle telefonate che mi sono arrivate ho capito che c'era qualcosa di nuovo, perché se no non si era mosso niente. Questa è una città proprio che deve dormire, perché come dissi 2 anni fa a luglio, questa è una città che c'era un elicottero che gira sopra, che spargeva anestetico e tutti dormivano, stavano tranquilli, nessuno protestava, tutti eravamo contenti. E in quell'occasione io dissi che la direzione dell'Indesit stava andando a Milano e il sindaco Sorci mi diceva che diceva una stupidaggine, mentre invece io ero più informato di lui. Quindi adesso passo a leggere queste due righe perché il Presidente mi ha detto di essere veloce. Fedele ai miei ideali di sempre, che si ispirano al pensiero dell'azione del cattolicesimo democratico di Sturzo, De Gasperi, Di Lapira e tantissime altre persone che nel silenzio cercano di riattualizzarli nell'oggi, ho deciso di dare al mio gruppo il nome I Popolari di Fabriano. Infatti, mentre le vicende passano, gli ideali del cattolicesimo democratico, i valori che ne derivano sono sempre attuali, anzi, oggi ancora più necessari e urgenti di sempre. È evidente a tutti come ultimamente sempre più pressante appaia la domanda che la società civile, i cittadini, quasi ogni giorno rivolgono a coloro che gestiscono la cosa pubblica, perché la politica cessi di essere in ricerca di qualsiasi forma di egemonia, mera azione di tatticismi, di lotte per il mantenimento del potere o interessi personali, per diventare una delle forme più alte di carità, cioè servizio appassionato e umile all'uomo, a tutti gli uomini, a cominciare dagli ultimi e da quelli in difficoltà. Io voglio cogliere questa sfida, questa domanda e mettere a disposizione la città tutto il mio impegno in questo gruppo, cercando in maniera serena, costruttiva, di calare gli ideali del cattolicesimo democratico nell'oggi e di articolarli, incarnarli nella giustizia, nella solidarietà, nella pace, nel diritto a una vita sempre più umana, nella capacità di ascolto e di condivisione, nella ricerca di un'azione strategica da costruire insieme alla gente, volta a favorire una riconversione del territorio atta ad aprire ad un futuro di speranza. Grazie.
Grazie consigliere Bonafoni. Andiamo avanti, un'altra comunicazione. È stata distribuita a ogni consigliere la documentazione. La documentazione riguardante la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale. Il regolamento è stato approvato nell'ultima seduta. Ogni consigliere trova, oltre alla nota esplicativa a firma del dirigente, copia del regolamento e tutta la modulistica. Comunque tutto il materiale è disponibile su Piazza Alta nella sezione amministrazione trasparente. Prego sindaco per comunicazioni.
Sì. Voglio comunicare al Consiglio che ieri ho incontrato il direttore regionale delle entrate, dottor Palumbo, Marche e Umbria, direttore regionale Marche e Umbria. Avrete letto sulla stampa e sentito che c'è una mobilitazione perché c'è la volontà da parte dell'Agenzia delle Entrate di chiudere l'ufficio. Sembrava che la posizione fosse quella di ridimensionare gli archivi, restringere un po' i locali, mentre invece da quello che mi hanno detto ieri, la confermano l'ipotesi di chiusura per il 21 ottobre. Nell'incontro con i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate avevo fatto un ragionamento che poteva anche preludere a un ragionamento, a una ipotesi per cui il Comune potesse dare dei locali e l'Agenzia delle Entrate essere qui presente con uno sportello, due sportelli, tre sportelli, non si capiva bene. Adesso ho capito invece che si tratta di mettere qui un punto praticamente con un paio di persone, rimanere un ufficio, due, dentro il comune, vi stringete un po', ci fate un po' di posto, noi ci sistemiamo all'interno del comune, voi non avete spese aggravi e noi vi lasciamo due, tre dipendenti. E sinceramente questo discorso ieri mattina mi ha mandato un po', mi ha fatto leggermente innervosire, come si suol dire. Io di solito sono tipo calmo, ma ieri mi sono innervosito. Io credo che questa sia una posizione inaccettabile. Inaccettabile perché se la disposizione nazionale sulla spending review prevede la chiusura di tutti gli uffici sotto a 30 dipendenti, allora che si chiudano tutti gli uffici sotto a 30 dipendenti di Marche e Umbria, non si cominci da Fabriano, perché una volta che ci prendono 12 dipendenti, li mettono poi 4 in un posto, 3 in un altro, allora gli altri tornano a 30 dipendenti, non si chiude niente e Fabriano rimane senza l'Agenzia delle Entrate. Questo è inaccettabile. È inaccettabile perché non posso pensare che rimane Gualdo e rimane Iesi e Fabriano è senza ufficio Agenzia delle Entrate. Dice, ma sa, l'abbiamo già fatto a Gubbio funziona benissimo, ci abbiamo uno sportello, il Comune ci ha dato i locali, la gente è soddisfatta, non ci sono disfunzioni. Sta cosa non l'accetto, fino al punto che ho chiesto, adesso non c'è qui l'avvocato Alianello, se intende patrocinare gratuitamente, come mi ha offerto, un ricorso al TAR contro la chiusura dell'ufficio. Io non intendo sottomettermi più a un'azione dello Stato che si allontana dal territorio. Non è accettabile. Se la spesa è troppo alta, se le persone sono troppe, allora loro vanno si prendono un ufficio più piccolo, se lo Stato ravvisa che in questo territorio c'è bisogno dell'Agenzia delle Entrate, perché i cittadini senza ne sarebbero privi, non vedo perché dobbiamo farcene carico noi. Già ci facciamo carico del giudice di pace, con un enorme sacrificio dovremo trovare le risorse. Ci chiedono di farci carico dell'UNEP, ci chiedono di farci carico della volontaria giurisdizione. Sulla compagnia carabiniere abbiamo trovato una moratoria che è andata bene in un periodo in cui si poteva trattare. Qui non si sa più con chi trattare. Ho chiesto un appuntamento al dottor Befera, mi sono preso 3-4 giorni di tempo per riflettere, comunicherò ai capigruppo e con i capigruppo un'azione, chiedo anche ai parlamentari di intervenire, ma non perché io sia contrario, guardate, a un'azione dello Stato che razionalizzi la sua spesa, perché tutti i cittadini vi attendono che lo Stato si riorganizzi e ci faccia spendere meno di tasse, come cerchiamo di far noi qua in comune con risultati alterni. Però non è possibile pensare che lo Stato abdichi a un ruolo di presidio nelle aree più disagiate dell'entroterra, delle montagne. Questa è una posizione che io non posso condividere. Allora, quindi, ho chiesto un incontro al Presidente Befera, perché comunque me lo deve dire lui che chiude l'ufficio. Secondo, voglio capire se si devono chiudere tutti quelli sotto a 30 e perché si deve chiudere quello di Fabriano per primo. Tre ne chiudono, nelle Marche, allora li chiudiamo tutti quelli sotto a 30, no? E ogni comune si fa carico di avere lo sportellino suo dentro gli uffici, allora ci sto. La terza cosa, credo che ci possano essere altri elementi di discussione con l'ufficio delle entrate, vedrò di capire se c'è un percorso che possiamo praticare, ma non è che possono chiudere il 21 ottobre, io quindi farò di tutto fino a ricorso per bloccare la chiusura del 21 ottobre, sospendere, perlomeno chiedere la sospensiva al TAR e vedere quello che possiamo fare. Non credo che questo sia giusto, sia equo, e quindi per quanto possibile mi batterò per quello che posso fare. Chiaramente voi capite che non è che è una situazione semplicissima, ne hanno chiusi 21 in tutta Italia, ne devono chiudere 50 secondo loro. Però questo nelle Marche deve significare, e nell'Umbria, perché questa è direzione Marche-Umbria, che vanno chiusi tutti quelli sotto a 30. Siccome io ho controllato dai dati, il nostro ufficio non c'ha tempi di attesa elevatissimi, tutti i dati standard ci dicono che siamo nella media di altri 7-8 uffici nelle Marche, mi dicono che i numeri dei servizi erogati sono nella media anche forse un po' superiori rispetto agli altri uffici delle Marche, quindi non capisco perché tocca a noi. Allora, o me lo spiegano con chiarezza e mi fanno capire, mi convincono e ci convincono che la cosa ha un senso, oppure tutte le azioni che sono possibili io le metterò in campo, perché altrimenti qui non si va più avanti, non si resiste, perché ogni volta che ne risolviamo una ne arriva un'altra. E non è possibile, o questo territorio viene preso nella dovuta considerazione, perché finché c'erano le imprese e tutti gli uffici stavano qui, certo faceva comodo a tutti, c'era il sistema che reggeva, c'era un'economia che tirava, ma non è che adesso, perché siamo 30.000, dobbiamo pagare il disagio di essere pochi, pochi residenti. Quindi io farò tutto quello che è necessario fino al ricorso al TAR.
Bene, allora terminate le comunicazioni di carattere politico-amministrativo, ne diamo una spirituale. Come tradizione, la sera di venerdì 4 ottobre, il Comune e la città di Fabriano, con il tricolore della patria e il gonfalone cittadino, si danno appuntamento alle ore 18:15 nella monumentale chiesa francescana Santa Caterina, per rendere atto di culto a San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia e innamorato della nostra città, della nostra terra, della nostra gente, nella certezza che ci aiuterà a venire fuori da questo momento buio. Siete tutti invitati a partecipare. Allora, prima di procedere con l'inizio dei lavori, credo sia opportuno stabilire come operare. Anzitutto, i tempi degli interventi. Ricordo che in base all'articolo 25.4 del regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, la durata di ogni intervento nella discussione sulle linee generali non può superare i 15 minuti. Per argomenti quali il bilancio, si può invece derogare a tale limite. Fissiamo magari un tempo in maniera tale, ecco, che tutti siamo d'accordo tutti sui 15 minuti a intervento. Bene, quindi 15 minuti a intervento. Poi, punto numero 2, propongo che la discussione sia unificata. I punti, cioè non trattarli uno a uno, facciamo una discussione unificata su tutti i punti, poi li votiamo punto per punto. Siete d'accordo pure su questo? Benissimo. Invece, per quel che riguarda la presentazione degli emendamenti, direi di fissare l'ora ultima di presentazione alle 11:30. perché siccome necessitano dei pareri dei revisori dei conti e necessitano anche il parere tecnico finanziario, prima della pausa pranzo loro hanno il tempo di analizzarli e poi subito dopo pranzo andiamo alle votazioni. Siete d'accordo su questo? Io ho una proposta che faccio: fissare il termine ultimo 11:30. Perfetto, allora stabiliamo che entro le 10:30 si possono consegnare gli emendamenti. No, siccome hanno bisogno del parere tecnico, sì, però per affrettare i tempi, vabbè, io perché non so quanti ce ne sono. Allora guardi, sono le 10:10, fissiamo alle 10:30 in maniera tale che poi abbiamo tutto il tempo. E io ho invitato calorosamente e ho insistito affinché fossero presenti. Stanno arrivando comunque. Va bene così? Poi, se dovesse, quindi fissiamo per le 10:30 al termine ultimo per la presentazione degli emendamenti. Invece, se alle 11? Benissimo, alle 11. Se dovessimo andare un pezzetto più avanti, fissiamo come ora pranzo le 13. È possibile magari, ecco, che facciamo prima, però se non dovessimo finire prima, fissiamo. Sì, beh, no, certo, se stiamo alle 13 e manca poco, andiamo avanti, è naturale. Va benissimo. Quindi, l'altra volta è stata fatta l'illustrazione, è stata fatta la fase di chiarimenti. Quindi, passiamo al punto numero 1. Adempimenti previsti dall'articolo 47 del vigente statuto comunale in materia di servizi pubblici. Inizia la discussione, però prima della discussione c'è il consigliere Castriconi che ha chiesto di intervenire. Prego.
Presidente, guardi, faccio presente, se deve fare un programma alle 11 io mi debba assentare per motivi istituzionali, ecco. Quindi se deve fare un programma per la votazione, lo tenga presente.
Beh, si voterà per sicuramente dopo, quindi.
Circa tre quarti d'ora, ecco.
Va benissimo. Bene, quindi, visto che abbiamo stabilito che la discussione sarà unica, allora diamo inizio agli interventi. Chi vuole può prenotarsi. Rifai l'illustrazione.
Presidente, ma penso che l'assessore al bilancio dovrà...
Assessore Dini, quindi la fa su tutto allora. Benissimo, allora prego.
Sì, ho capito, sono d'accordo su tutto. Buongiorno a tutti, io sarò molto veloce. Chiaramente, come ha detto già il Presidente, e come me è consuetudine da molti anni, faremo una discussione su tutti e cinque i punti all'ordine del giorno e poi voteremo in maniera separata. Io chiaramente sul bilancio in sé per sé non la farò molto lunga, perché già mi pare che la materia è stata abbastanza sviscerata e chiarita. Comunque sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o discussioni. Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, per seguire un minimo di logica, una materia che negli anni passati è stata oggetto di polemiche a non finire, io, se avete visto, oltre alla velina con tutte le schede, ho fatto inviare a tutti i consiglieri comunali i bilanci 2012 delle società partecipate. C'entra poco, c'entra in parte, però c'entrano, e poi spiegherò perché c'entrano. Volevo dire innanzitutto che per l'anno 2013 la gestione dei servizi rimarrà chiaramente com'è, non è che noi andiamo a esternalizzare oppure fare in gestione diretta servizi attualmente gestiti in maniera diversa. Però penso che, alla luce anche delle normative recenti che sono venute fuori e anche alla luce del fatto che il governo, mi pare in data 7-8 di settembre, con una nuova legge, abbia, nel caso dei comuni sopra 30.000 abitanti, abbia prorogato al 30 settembre 2014 l'obbligo di tenere una sola partecipata, perciò noi il problema si poneva quest'anno, il 31 dicembre invece è stato posticipato. Io quando abbiamo fatto l'ultimo consiglio, il 18 o il 20, non mi ricordo, ho detto una stupidaggine perché non lo sapevo, ossia dall'ultimo consiglio ad oggi, a distanza di 10 giorni è cambiato un'altra volta, sono cambiate le norme un'altra volta, e con questo decreto in sostanza che ha prorogato i bilanci, che ha prorogato un sacco di cose, ha prorogato pure la possibilità di tenere queste partecipate fino al 30 settembre 2014. Questo andava detto per correttezza di informazione, altrimenti qualcuno se va a sentire la registrazione del consiglio precedente sembrerebbe che abbia detto una stupidaggine. Dicevo che questo adempimento, che è stato fortemente, io mi ricordo, voluto e inserito nel nostro statuto comunale nel 2004, non è di poco conto perché chiaramente, a mio parere, la gestione di questi servizi in forma diretta o in forma non diretta poi implica una serie di situazioni che vanno sicuramente discusse in consiglio comunale. Questa esigenza venne fuori, per chi era presente in quei tempi, a quel tempo, dopo il discorso multiservizi, dopo il discorso ancora ambiente, la nostra partecipazione e quant'altro. Allora, se avete visto i bilanci che io ho legato a questo atto, chiaramente qualche preoccupazione c'è, perché io sono sincero, ossia queste schede l'ufficio l'ha fatta come sempre, per carità, sono schede sintetiche, molto sintetiche, però comunque risponde formalmente, però siccome sullo statuto c'è scritto pure che se deve andare a verificare la situazione finanziaria, giusto? Ho ritenuto, a scanto di equivoci o di polemiche e anche per dare un'informazione più corretta possibile a tutti i consiglieri, ho ritenuto opportuno inserire anche i bilanci 2012. Da questi bilanci che io ho avuto modo di vedere, qualche preoccupazione c'è, perché effettivamente abbiamo le partecipate, quelle grosse, è vero che partecipiamo per poco, ma che hanno chiuso con disavanzi consistenti. Io mi auguro che poi gli organismi di gestione di quelle società prenderanno i provvedimenti del caso, anche perché altrimenti il prossimo anno ci troveremo di fronte a situazioni un po' antipatiche. Dico questo in modo che, ecco, adesso io nello specifico non ci andrei, posso soltanto comunicare alcune informazioni di carattere generale, per esempio sull'utenza che ha questi servizi, perché iniziando velocissimamente, il discorso Farmacom, già l'ho spiegato nella mia relazione, la situazione 1%, 7%, 4%, perciò non è che lo faccio tanto lunga. Il discorso Agricom, mi pare già se ne è parlato l'ultimo consiglio comunale, perciò non c'è legato, avete visto i bilanci sia di Agricom sia di Farmacom. Ato 2 Marche Centro, avete avuto il bilancio, ce l'ho anche qui, se qualcuno lo vuole consultare non ci sono problemi. La gestione dei rifiuti con ambiente idem, così dico per i nidi d'infanzia com'è la situazione, perciò vedete anche, si può vedere anche il personale coinvolto, le utenze e quant'altro. Gli utenti, e così a titolo informativo, quest'anno sono 89. Questo è un dato che va contro i 100, pare 105, 110 che erano. C'è stata una diminuzione di utenze, perciò ci sarà anche una diminuzione di incasso. Come le mense scolastiche, se avete visto, mi pare che nelle schede si evidenzia in maniera abbastanza chiara la situazione, posso dare come integrazione, noi abbiamo a mense scolastiche 1598 utenti a tempo lungo, abbiamo 155 utenti a tempo breve, questo come dato, questi dati sono importanti per vedere il trend che si verifica per quanto riguarda anche poi la il servizio nel suo complesso, perché se pure c'è una piccola diminuzione di utenti. La casa di riposo di via Saffio, ossia l'ex casa albergo, come ho avuto modo di dire l'altra volta, è venuto a cessare il discorso del legato Paglialunga, e dal 2013 abbiamo 150.000 euro in meno, che in quanto è cessato come il 2012, una donazione che abbiamo avuto negli anni passati. Però questo servizio tutto sommato va bene, nel senso che il comune forse è uno dei servizi dove non rimette, ossia dove il servizio viene coperto totalmente e anche abbondantemente dai partecipanti. La biblioteca, adesso quella di via Romualdo Sassi, che è attualmente situata laggiù alle Conce, mi pare che la situazione, tu spiega se il servizio, abbiamo dei servizi in parte in appalto o in parte in forma diretta, viene la gestione della Pinacoteca idem, il Museo della Carta idem con patate e così via dicendo, andando avanti velocemente. Sul trasporto pubblico locale abbiamo due tipi di servizio, forse la scheda lì è stata fatta una piccola integrazione, perché in un primo tempo si parlava solo di servizio pubblico nel senso COTRAM, tanto per essere chiaro, invece abbiamo anche il servizio, diciamo, trasporto scolastico, che voi lì forse nella scheda non avete, o avete, sì l'avete, ma forse è detta un po' poco bene, nel senso che questa gestione è mista. C'abbiamo una gestione diretta per quanto riguarda gli scuolabus, c'abbiamo una gestione in appalto per quanto riguarda l'assistenza. Perciò qui, ecco, va detto, perché mi pare che invece qui sulla prima scheda si parlava solamente degli autobus e non di quello che poi c'era sugli autobus, ecco, tanto per essere chiaro. Ecco. Io per quanto riguarda questo discorso delle partecipate non la faccio tanto più lunga. Dico solo che, come già mi pare era emerso in commissione, se non ricordo male, adesso non vedo qui il Presidente della Commissione Finanze, se il Presidente della Commissione con i capigruppo, i partecipanti, scusa, non l'avevo visto stamattina, chiedo scusa, dottor Guidarelli, c'è Meloni che mi ha da schermo. No, dico, se si volesse fare un approfondimento su questi bilanci, perché io capisco che io ho tutti i bilanci, io chi è che c'ha passione, chi c'ha voglia, vi invito a leggerli, perché per quello che ho potuto capire io ci sarebbe da fare una discussione su questo, perché io penso che i nostri rappresentanti, che sia il sindaco, che sia Alianello, che sia, che partecipano a queste, diciamo, assemblee, io penso che il supporto tecnico almeno, no, insieme anche con l'autoressa De Simone, che adesso non la vedo più, penso che sia importante darlo in maniera tranquilla, senza polemiche, perché poi qui il prossimo anno, se il quadro di riferimento rimane quello, sui 500.000 euro di disavanzo che c'hanno, il 6% del 5% dobbiamo metterlo nel nostro bilancio, perciò, ossia, è una preoccupazione preventiva, ossia cerchiamo di mettere le mani avanti prima di andare a sbattere. Io sul primo punto all'ordine del giorno non la faccio più lunga. Sul programma triennale dei lavori pubblici mi pare che già l'argomento è stato dibattuto, non voglio ripetere le cose che abbiamo detto, abbiamo fatto una cosetta piccola, parametrata al piano delle alienazioni, perché noi se riuscissimo già a vendere quello che abbiamo previsto di finanziare su questo piano, già sarebbe un successo. Io ho qualche dubbio che noi ci abbiamo. Comunque, quella differenza che l'altra volta mi pare il consigliere Urbani faceva rilevare è una differenza secondo me corretta, nel senso che è inutile che mettiamo 5 milioni da parte e 5 milioni da un'altra, quando sappiamo benissimo che noi sul piano delle alienazioni, se riuscissimo a vendere un milione, già saremmo tranquilli. Ecco, il discorso è questo. Perciò abbiamo fatto una cosa. Vorrei ripetere gli interventi più urgenti: la bonifica di Santa Maria, l'intervento casa di riposo, l'intervento casa albergo, l'intervento manutenzione straordinaria delle strade e la copartecipazione del Monte Cucco. Questi sono gli interventi con priorità maggiore. Poi il discorso degli altri, chiaramente se ci saranno ulteriori risorse, le stesse verranno utilizzate secondo quella graduazione che la Giunta ha ritenuto opportuno fare. Per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, il Comune di Fabriano anche nel 2013 lascerà tutto invariato, nel senso che non faremo nessun intervento, e in modo particolare sulle detrazioni, ossia noi abbiamo un'esenzione altissima, 12.000 euro, che forse è la più alta della provincia di Ancona, sicuramente. Questa scelta è stata fatta alcuni anni fa, è costata alle casse del Comune bei soldini, però penso che sia ancora, finché si potrà, tenere questa, diciamo, esenzione alta, in modo che tuteliamo le categorie più deboli della popolazione. Per quanto riguarda l'IMU, un piccolo intervento è stato fatto, abbiamo riconfermato tutto, secondo la delibera 2012, con la sola modifica per quanto riguarda gli immobili dati in locazione a canone concordato con affitti, diciamo, calmierati, per i quali i proprietari passeranno, dovranno pagare l'IMU invece che il 9,80 il 7,60 per 1000. E questa è un'operazione chiaramente che, vabbè, adesso non c'è. Fabriano, vorrei ricordare che è un comune tra quelli diciamo considerati più alta densità abitativa, ossia è stato considerato un comune dove, come era alcuni anni fa, dove le case non si trovavano. Oggi forse la situazione è un po' cambiata, anzi parecchio cambiata, è parecchio cambiata. Anche alla luce del fatto che il governo ha cambiato la cedolare secca, se avete visto, no, gli ultimi provvedimenti governativi, ha abbassato, no, la cedolare secca, io penso che questo discorso sia in linea anche con un po' l'orientamento nazionale. Poi è stato anche concordato, questa operazione è stata concordata con le associazioni, diciamo, sindacali e locali, sia per quanto riguarda gli inquilini sia per quanto riguarda le altre associazioni. Per quanto riguarda poi il discorso più in generale del bilancio, così la faccio breve, io questa mattina non ritengo di riaprire nuovamente il discorso, perché mi sembra che l'abbiamo già sviscerato. Se ci sono, la discussione va fatta, per carità, se ci sono proposte migliorative siamo aperti. Dico solo che su questo bilancio bisogna che, forse siamo già molto in ritardo, e è quello che obiettivamente, con il buonsenso e con mantenendo gli equilibri finanziari, si è potuto fare. Non è che c'è da fare grandi cose. Io sinceramente ho qualche difficoltà il 28 di settembre a parlare di queste cose, però purtroppo non è colpa nostra se ci siamo trovati in questa situazione. Io, Presidente, mi fermo qui e sono a disposizione per integrazioni, chiarimenti e quant'altro. Grazie.
Bene, Assessore Dini, iniziamo con la discussione. È iscritto a parlare il consigliere Stroppa, prego.
Io solo due precisazioni. Una, stavo guardando il bilancio Agricom e qui parla il bilancio e la differenza sta al 2011, 31-12-2011. Perché mi aveva dato 2011? La data, c'è scritto a 31.
Scusa, allora forse io non mi spiego. Quando noi sbagliamo le copie, io, siccome questo mi ero accorto, io sei giorni fa, ho fatto mandare a tutti i consiglieri, penso l'avete visto, tutti i bilanci 2012, perciò guardate, adesso io 2011 manco me l'ho portato qui, perché non c'ha senso che io parlo del bilancio 2011, scusate, parlerò del bilancio 2012, no?
È ovvio, però questo qui, io quello non ce l'ho, l'ho chiesto adesso, hanno loro lì nella cartina, c'hanno questo. Tutto qua, mica. Ma c'è questo, c'è questo qua. È tutto. No, e che dire? Non c'è fatta l'idea, ci mancherebbe. Vabbè, intanto un'altra cosa, diciamo, per quello che riguarda. No, vabbè, per carità, no, era soltanto una precisazione, perché c'era quello. Per quello che riguarda invece, diciamo, il discorso del le priorità dei lavori pubblici vengono fatte, ecco, in quel modo come è stato descritto, diciamo, in modo che è perfetto. Grazie.
Bene, consigliere Stroppa, altri iscritti? Altri iscritti? E uno, altri iscritti? E due. Prego, consigliere Arcioni.
No, io un intervento molto veloce per un quadro generale che in qualche modo abbiamo già. Grazie Presidente. Allora, un intervento molto breve, perché noi avevamo già accennato, e ho accennato già al Vice Sindaco, che noi non faremo emendamenti, anche perché fare emendamenti su un bilancio di previsione, con le difficoltà tecniche che ci sono state a settembre, mi sembra abbastanza diciamo poco credibile. Però ritorniamo su quelle che sono le problematiche. Fra l'altro volevo fare un annuncio velocissimamente, perché mi arrivano da più parti preoccupazioni da parte di dipendenti di cooperative che operano con il comune di Fabriano, che sono da mesi che non ricevono stipendi. E quindi vorremmo prima o poi capire com'è, diciamo, il rapporto del comune con queste cooperative, dal momento che è vero che noi diamo un appalto, però è anche vero che secondo me il comune ha una responsabilità etica del rapporto comunque dell'ente con le cooperative stesse, dove dentro ci lavorano padri di famiglia che hanno mutui da pagare e che hanno difficoltà enormi. Chiusa questa parentesi, cosa dire? Io mi rifaccio a quello che ho detto l'altra volta, nel senso, sul bilancio di previsione, la relazione politica che ha fatto il vice sindaco Tini, ci sarebbero da dire tante cose, no? Lui parla di un bilancio di trincea, un bilancio di sopravvivenza, e sicuramente sarà così. Il problema di fondo è che a noi non ci portano alcune cose che lui evidenzia nella relazione, con dei passaggi molto, molto veloci, dove dice che il comune non ha nessuna possibilità di manovra, ci sono spese dovute, e fra queste spese dovute lui, fra parentesi, mette i contratti già conclusi. Io ne ho parlato anche la volta scorsa, secondo me noi non usciamo da questa impasse, che sicuramente è un'impasse legata da questi da questo, diciamo, labirinto in cui ci siamo ficcati tutti quanti, e per cui fondamentalmente per stare dietro al sistema economico e finanziario e stabilità europea, ci hanno costretto, diciamo, tutti quanti, cittadini e comuni, a fare dei sacrifici che secondo me siamo arrivati al punto che non sono più sostenibili. Quindi qualcuno bisogna che cominci a alzare qualche paletta e dire che noi, all'interno di questo sistema, noi i cittadini non li mandiamo con le pezze al culo per garantire le prebende dei signori che stanno in Europa. Ma al di là di questo, fra parentesi, il vice sindaco diceva contratti già conclusi. È proprio qui, io ci ritorno con forza, perché ripeto, non vedo una luce in fondo al tunnel. Come dicevo l'altra volta, la luce che vedo forse è il treno che sta arrivando, perché è qui che secondo me, fra l'altro, una persona attenta che gestisce queste cose, anche altre all'interno di altre strutture pubbliche, poi ne abbiamo parlato. Intanto ci ha certificato il nostro vice sindaco una cosa, che comunque le spese del comune di Fabriano, dal punto di vista proprio di strumenti che mancano all'interno dell'ente, sono assolutamente fuori controllo. Cioè il nostro vice sindaco ci ha detto che comunque ad oggi il nostro ente non ha strumenti che ci permettono in qualche modo in tempo reale di verificare dove va in qualche modo la spesa e fare comunque, con strumenti di simulazione, ipotesi di una gestione diversa del nostro ente. Ecco, sui contratti già conclusi, io ripeto, io vorrei che ci fosse prima o poi, invece di mettere fra parentesi, non c'è alcuna possibilità di manovra, perché ci sono spese dovute per legge, regolamenti, contratti già conclusi. Ecco, io sui contratti già conclusi vorrei che in qualche modo prima o poi il nostro vice sindaco si smarcasse e incominciasse a lavorarci sopra. Anche perché è un uomo di esperienza dal punto di vista amministrativo, fra l'altro potrebbe anche farci risparmiare qualche lira all'interno del comune, perché so che anche il revisore al comune di Sassoferrato, quindi poteva farlo anche per noi il revisore, così ci faceva risparmiare qualche lira. E poi c'è un passaggio sui debiti fuori bilancio. Debiti fuori bilancio, lo stesso che noi continuiamo a gestire con una normalità e con una tranquillità e con una serenità, come se fosse in qualche modo una delle sette sciagure, no? Capitali, quando invece anche su questo ci vorrebbe essere, incominciare ad essere almeno all'interno dell'ente, una gestione un po' diversa, cioè far capire a chi lavora all'interno dell'ente che qualora il debito fuori il bilancio fosse provocato da una cattiva gestione di qualcuno all'interno del comune, questo qualcuno incomincia a tirare fuori di tasca propria i danni provocati. Io credo che questo sia doveroso. Si continua nella relazione del vice sindaco a parlare di spesa corrente che si è compressa al massimo, onde garantire il normale funzionamento dei servizi. Anche qui voglio tornare in rapporto con i fornitori e in particolar modo con le cooperative. Noi stiamo approfondendo un po' la questione e ci sembra che anche qui il rapporto dell'ente con le cooperative sia un rapporto un po' leggerino, diciamo un po' distratto. Abbiamo notato anche soprattutto proprio nella gestione dell'appalto una gestione molto allegra, molto allegra. Ci sono dei bandi che vengono prorogati, tant'è vero che siamo giunti storicamente a una questione, questa è la cartina di tornasole sulla quale uno può evidenziare il fatto che comunque c'è una posizione dominante di qualcuno all'interno dei lavori che vengono fatti per il comune, perché è chiaro che quando io inizio un bando per un servizio e ci sono sei concorrenti che si presentano e alla fine mi ritrovo con un bando rinnovato dove alla fine si presenta un unico soggetto e guarda caso è quello che vince, ecco, questo, siccome io gestisco le gare nel settore della mobilità, questo è un chiaro campanello d'allarme. Proroghe che non ho capito in che termini vengono date ai contratti di queste cooperative senza ripassare per una logica di bando, con la scusa che arriviamo all'ultima settimana, poi ci accorgiamo, ah ma cazzo, c'era da fare il bando, ah ma adesso non facciamo più in tempo a fare il bando, quindi facciamo la proroga. Va bene così, questa è un'altra... Vice sindaco, siccome poi quando ci incontriamo per strada e parliamo il più del meno, lei giustamente dice, no, dobbiamo controllare, dobbiamo rivedere, dobbiamo... Ecco, io questo rivedere, questo cosa, è passato più di un anno e mezzo, ancora non lo vedo. Allora io vorrei capire se è una cosa che comunque va accettata, perché politicamente i rapporti con certi fornitori non possono essere messi in discussione, ripeto, oppure perché ancora questa macchina che deve verificare si deve mettere in moto. Ecco, io dal punto di vista del piano triennale delle opere pubbliche, sapete benissimo che noi siamo contrari su diciamo, i termini di spesa che sono stati messi in atto, siamo in un periodo diciamo, di grossa difficoltà economica e continuiamo a finanziare diciamo, la logica delle rotatorie. Ricordiamo che le scelte che continuano a essere fatte sul territorio sono scelte che allargano la città, quindi allargando la città aumentano i servizi che il comune deve erogare, le manutenzioni che il comune dovrà fare, e quindi non c'è una logica di spending review quando decido di fare il polo scolastico dove abbiamo fatto, quando decidiamo di fare case ulteriori, case popolari, quando ci sono case popolari di istituti che stanno cadendo a pezzi, no? Quindi non si riqualifica l'esistente e comunque rimettiamo in atto sia il consumo del territorio, ma anche e soprattutto altre costruzioni di cui non ce n'è assolutamente bisogno. Il vice sindaco stesso diceva che una volta la città era pensata per una certa quantità di abitanti. Ora tutto è rientrato logicamente, quindi abbiamo migliaia di edifici vuoti, però pensiamo bene di costruire nuove alloggi popolari. Andiamo avanti così. Ecco, quindi in tutto questo noi non vediamo una luce, perché ripeto, non si entra nel merito di questioni che sono assolutamente indispensabili. E fra l'altro ho qui sotto mano diciamo, un ordine del giorno che mi ha consegnato il collega Emanuele, sul quale io sono completamente d'accordo. Oggi secondo me ci dobbiamo affrancare da questa logica perversa del patto di stabilità. Cioè, secondo me il vice sindaco ci risponde sempre, ma è la legge. Il problema è che se la legge è sbagliata non bisogna che da qualche parte, fra l'altro questi gridi di allarme sono stati lanciati anche dall'ANCI, no? Ecco, bisogna che noi facciamo tornare questi signori con i piedi per terra, perché non è assolutamente possibile ridurre le comunità come le stiamo riducendo. Io ero la settimana scorsa per un incontro con gli amici del Movimento 5 Stelle in Materica in un ristorante che parlando mi ha detto: io quest'anno devo pagare 19.000 euro di Tares. Io vorrei capire se fra chi è il governo e chi gestisce anche i nostri comuni qualcuno ha evidenza di quello che significa per un'attività tirar fuori 19.000 euro netti per pagare questa tassa. Cioè, noi siamo in mano a livello di governo centrale di pazzi in libertà che si svegliano la mattina, non fanno, e anche qui c'è una sorta di continuità con la gestione dei comuni, nel senso che certe spese non si possono tagliare mai e assolutamente, no? Però guarda caso siamo ancora a caccia di quel miliardo per non aumentare l'IVA e tutto. Allora, quindi signori, io, è passato un anno e mezzo, non abbiamo presentato emendamenti perché ci sembra inutile presentarli, però mi piacerebbe che comunque su certe cose che noi abbiamo evidenziato, diciamo, la Giunta, in particolar modo il nostro vice sindaco che è assessore al bilancio, incominci a fare i suoi ragionamenti ed affrancarsi da determinate situazioni, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Grazie.
Bene, consigliere Arcioni. Prego, consigliere Rossi.
Sì, grazie Presidente. Allora, io avevo fatto già un intervento, diciamo, abbastanza complesso e lungo nell'altra seduta, chiedendo delle domande, mettendo sotto forma delle domande, dei dubbi e delle perplessità che avevo su questo bilancio comunale. Molto che ha detto il consigliere Arcioni, ovviamente lo condivido. Mi rendo anche conto che andare a discutere un preventivo a settembre, andiamo veramente a parlare di nulla, perché poi i dodicesimi che ci sono a disposizione sono pochissimi. È, come ho detto la Tota, è sicuramente un problema dello Stato centrale, quindi delle leggi che arrivano tardi, che cambiano i quadri normativi continuamente e tutto quanto, ma vedo anche una responsabilità invece, come ho detto anche l'altra volta, su strumenti di partecipazione che ha attivato l'amministrazione comunale. Però questo è un discorso che continuo a ripetere io, ma poi sembra che alla fine non importi nulla a nessuno, perché la partecipazione può andare bene a fasi alterne, perché il problema più grosso della partecipazione è che poi si riempiono le persone e le persone chiacchierano, e le persone che chiacchierano spesso sono considerate una rottura di scatole, tante volte. Comunque oggi mi concentrerei invece su un emendamento, un ordine del giorno che ho presentato, l'emendamento a nome di tutta l'opposizione, l'ordine del giorno a nome mio. Non possiamo toccare nulla di questo bilancio, qualcosa lo possiamo sicuramente fare, colleghi consiglieri. Io mi chiedo, in un momento di ristrettezza economica come questo, di difficoltà per la città, di una situazione sociale sempre più difficile, quei 10.000 euro che vanno per Francesca Merloni, facciamo un emendamento, li spostiamo, noi abbiamo individuato l'assistenza trasporto per disabili, dove già l'anno scorso era stato tagliato, quest'anno è stato ritagliato, e volevamo portare quei 10.000 euro lì a livello compensativo. Beh, questo, colleghi consiglieri, credo che sia un atto dovuto per la città, se non altro per la situazione attuale, anche perché uscire come consiglio comunale, che siamo andati a dare 10.000 euro a Francesca Merloni e poi ci ritroviamo i problemi sul sociale, leviamo le fasce di gratuità, chiudiamo i punti cottura delle mense, perché farlo? Sicuramente ci possiamo ritornare su questo discorso, e credo e spero che il buon cuore della maggioranza sia quello di ritornarci, anche perché io sono convinto che poi voi fondamentalmente la pensate così, Credo che sia più un problema di altre tipologie, non del Consiglio Comunale. E poi l'ordine del giorno, un ordine del giorno di critica al patto di stabilità e ai vincoli che l'Europa, la Troica, ha ricaduto sugli Stati centrali, cioè il patto di stabilità, ci rendiamo conto, è un problema che i bilanci, noi il Comune un po' fa più gli investimenti, gli è stato praticamente tolto anche, no, il ruolo un po' di coordinatore come ente locale di quello che avviene nei territori. Quindi io credo che come Comune Fabriano finalmente una posizione di critica all'austerità e ai vincoli dell'Europa lo possiamo fare. Per quanto riguarda le partecipate, che è un po' la discussione di oggi, e anche qui che cosa ci diciamo? Lo sapete come la penso, e soprattutto per quanto riguarda la multiservizi, per quanto riguarda l'acqua pubblica, ci siamo resi conto e ci rendiamo conto continuamente che multiservizi non rappresenta sicuramente una gestione pubblica dell'acqua. Ma questo poi, l'idea dei carrozzoni che stanno dentro le partecipate, credo che sia valida per tutti. Sì, sono carrozzoni, Bruno, sono carrozzoni, sono posti per sistemare la politica. Sono posti per sistemare la politica, perché quando le cose andavano bene, magari allora uno non le notava, ma adesso che dobbiamo andare a pagare consigli e amministrazione, dobbiamo andare a pagare tutte cose di questo tipo, ci rendiamo conto fondamentalmente che questi sono dei carrozzoni. Io sono sicuramente a favore della formazione, questo lo vorrei così, perché ho sentito un po' voci strane questo periodo, lo vorrei togliere dagli equivoci, però sono a favore di una formazione che non rimanga un parcheggio per la persona, cioè un momento che nasce e muore lì. Sono per una formazione in vista della possibilità di creare posti di lavoro, perché poi oggi ragazzi quello che serve sostanzialmente è un reddito. La formazione è importante, la formazione finalizzata appunto ad avere un reddito e una possibilità di vita per le persone. Per questo io vorrei rilanciare in questa sede anche l'operato della commissione presieduta da Guidarelli, quella dove cercavamo anche di trovare come ente locale, no, possibilità di creazione di forme lavoro alternative, sponsorizzazione del territorio. Su quella commissione ci credevo, ci credo ancora, ma dobbiamo andare avanti, credo che sia necessario che ci ritroviamo. Quindi brevemente ho illustrato l'emendamento che presenterò a nome dell'opposizione, firmato da tutti i colleghi, e poi l'ordine del giorno sul patto di stabilità. Non andiamo a fare emendamenti specifici, non vi facciamo fare le 6 la mattina, però credo che un dato politico su queste questioni come maggioranza sia importante che lo cogliate. Grazie.
Bene, consigliere Rossi, è iscritto a parlare il consigliere Urbani, prego.
Grazie Presidente. Prima di entrare nel merito di alcune questioni vorrei ancora far notare che spendiamo a bilancio di previsione 43.000 euro per il collegio e revisione dei conti, qui non c'è traccia, come non c'era traccia l'altra volta quando c'è stata l'illustrazione, che forse non era così obbligatoria quella volta la presenza, però in altri momenti avrei chiesto la sospensione del Consiglio Comunale, in altri momenti. Sì, appunto, però voglio dire, noi eravamo presenti qui alle 9.30 della mattina, tutti puntuali, la maggioranza non c'aveva il numero legale, ve l'abbiamo garantito noi perché vi mancava una persona, però perlomeno quelli che ci costa 80-90 milioni all'anno, che siano presenti.
Consigliere Urbani, scusi se lo interrompo, io ribadisco che ho mandato io personalmente una comunicazione specifica finché loro, ecco, dovevano essere presenti alle 9.30.
Presidente, non ho dubbi che lei lo abbia fatto, perché è disattesa la cosa, no? Perché non, io sinceramente non l'ho visti mai, né in commissione, le loro relazioni spesso arrivano in ritardo, bisogna sollecitarle, bisogna chiederle. Comunque, diciamo, su questo argomento, come il film Forrest Gump, non ho nulla da dire, da aggiungere su questo argomento. Invece vorrei parlare un pochino di questo articolo 47, perché giustamente l'assessorato e l'ufficio predisposto ci ha mandato i bilanci delle società controllate, partecipate del Comune. Quella cosa che diceva l'assessore vice sindaco Angelo Tini di analizzare le società partecipate, io vorrei ricordare che c'è proprio un ordine del giorno che avevamo fatto a suo tempo, approvato mi sembra all'unanimità, e quindi adesso appena è finito il bilancio credo che in commissione potremo ricominciare quel lavoro della verifica dei costi, dei soldi spesi del fondo di solidarietà, più analizzare i bilanci delle partecipate. Io sindaco mi permetto solamente di, siccome gli ho dato una piccola, l'ho guardato un pochino, sì, una sbirciatina, e allora volevo porre due o tre, diciamo, attenzioni, perché quando Rossi parla dei carrozzoni, e ci stanno i carrozzoni che ci costano un sacco di soldi, e ci stanno i carrozzoni invece che guadagnano un sacco di soldi, e che comunque quei soldi che guadagnano sono tutti a carico della collettività, e cerco di spiegarmi meglio. Il bilancio dell'ATO, che è uno dei primi che abbiamo trovato, presenta una scusate che apro la pagina, presenta una perdita di 134.904,46 euro del bilancio di competenza, è a pagina 1 del quadro riassuntivo della gestione di competenza, per cui vediamo subito che oltre ad essere un carrozzone perde pure i soldi e compensa poi il conto consuntivo, diciamo, tramite la gestione dei residui. E qui ci ritroviamo che pure queste società fanno i bilanci a fronte dei residui, perché il bilancio di competenza, le riscossioni 331, i pagamenti 533.000 euro, quindi con una differenza negativa di 202.000 euro. Poi viene corretta da residui passivi, residui, e però per arrivare a un disavanzo della gestione di 135.000 euro. Ossia, noi abbiamo un ente partecipato e poi la cosa che viene detta, che poi non è completamente partecipato da società e comuni, è prevalentemente partecipato dal pubblico, per cui significa che c'è scritto prevalentemente, io la parola prevalentemente la interpreto prevalentemente, io vendo all'estero, però può darti che, vabbè, comunque buono sindaco, perché adesso ti dico dove sta scritto, se mi dai un attimo di tempo, eccolo, se non vogliamo perdere tempo lo vediamo dopo, però nella proposta numero 161 c'è scritto proprio questo: servizio idrico integrato consorzio ATO numero 2 Marche Centrancona, modalità di gestione, servizio gestito a mezzo di società di capitale a prevalente capitale pubblico. Vabbè, io prevalente non lo intendo come... Ma c'è scritto qui, oh, nella relazione vostra, modalità di gestione del lato 2.
Modalità di gestione del lato, non del lato organismo ATO. L'organismo ATO...
Allora, guardate, spiegamocelo meglio, perché qui non ci si capisce niente, su sto foglio dell'articolo 41, non ci voglio entrare in merito. Va bene, però è un consorzio obbligatorio che perde i soldi.
Ma questo sì, è vero,
ho visto. Qui tocca. Tocca a cambiarlo.
Ma prevalentemente, modalità di gestione del servizio erogato di capitale, ma non dell'altro. Sì,
vabbè, vado avanti. L'Agricom sorprende un pochino, perché il valore della produzione, che sono i ricavi, diciamo, dalle vendite, dalle prestazioni, scende del 20%. In un momento in cui invece parliamo tanto di rilanciare certe tipicità del territorio, certe caratteristiche importanti come quella dell'agricoltura, l'azienda a partecipazione totale del comune scende, diminuisce, diciamo, i propri ricavi, però li corregge poi con una voce contributi in conto di esercizio, che io sinceramente non so che cos'è, perché è difficile capire, perché se non ci fossero stati quei contributi in conto di esercizio, che sono 80.000 euro più dell'anno scorso, l'Agricom chiudeva con 60.000 euro di perdita, ragazzi. Non so se... Ecco, quindi vado avanti, Ancona Ambiente, Ancona Ambiente, perché Ancona Ambiente, secondo me, siamo, visto che siamo soci come secondo comune, dopo il comune di Ancona, per quote di partecipazione, e Ancona Ambiente, il conto economico, i ricavi crescono, no? Quindi crescono i ricavi perché passano da 29 milioni e 500 mila euro a 30 milioni e 102, quindi crescono 600 mila euro di ricavi, però crescono anche i costi della produzione quasi uguali, e alla fine il risultato A meno B, ricavi meno costi, passiamo da 527 mila euro dell'anno scorso a 74 mila, e se andiamo a vedere la fase finale, l'utile o tra parentesi perdita di esercizio, in questo caso è perdita di esercizio. Passiamo da 190.000 euro di perdita del 2011 a 500.542 euro di perdita di quest'anno, del 2012. Allora, quando l'altra volta dicevo sarà il caso che noi come socio di questo carrozzone andiamo a vedere veramente come operano, perché qui adesso noi gli dobbiamo dare 26.000 euro, perché c'erano il 5 e qualcosa, vabbè, no adesso, tanto Angelo, è una cambiale che la devi prima o poi pagare questa, quindi dovremmo andare a ricoprire le perdite, se ci fossero stati degli utili, si poteva pensare di diminuire il costo ai cittadini. Vado un pochino avanti, perché questa ci voglio poi in commissione ritornare attentamente, perché questi pacchi bisogna leggere anche poi le relazioni, perché sull'Ancona Ambiente, se volete, faccio un passaggio sulla relazione, se la ritrovo, perché è interessante leggere quello che dicono durante l'assemblea dei soci. Dice: il bilancio, il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, che viene sottoposto al vostro esame, evidenzia una perdita di esercizio di 500.500 contro quella dell'anno scorso di 190.000. Il risultato dell'esercizio è stato influenzato, pur in presenza di un aumento dei ricavi, quello che ho detto prima, dal minor riconoscimento del Comune di Ancona rispetto allo scorso esercizio sul contratto dei servizi cimiteriali e da una flessione subita dal prezzo di cessione, ossia è il Comune di Ancona che come socio di maggioranza fa quello che gli pare e noi altri lo subiamo. Questo, ragazzi, secondo me non sta in piedi, perché noi siamo sottoposti a questo punto ai voleri.
Consigliere Bonafoni, no, si scrive e poi parla.
Consigliere Bonafoni, dopo vorrei, alla fine del discorso, vorrei anche dirle due parole riferite alla votazione dell'altra volta, perché mi è dispiaciuto non aver replicato quando lei mi ha detto vi siete astenuti. C'è un motivo e dopo cercherò di spiegarlo se il Presidente me lo permette. E poi dice l'altro motivo. È generato esclusivamente dai minori dividendi erogati dalla società partecipata Sogenus, per cui sembrerebbe che anche quella incomincia ad avere dei grossi problemi, perché se non trasferisce i dividendi a Ancona Ambiente significa che non ce l'ha più, e quindi significa, mi fa pensare, quindi questa bisognerà che le vediamo queste cose, perché da questa società dipende il servizio della raccolta dei rifiuti a Fabriano, che voi sapete sale da 3 milioni e 600 mila euro a 4 milioni e 183, perché include anche i servizi indivisibili, che poi mi piacerebbe capire quali sono questi servizi indivisibili del Comune che sono andati a aumentare il costo complessivo della TARES e quali sono quei servizi coperti da questo maggiore costo che non ci sono più da altre parti, perché non l'ho trovati. Vado un pochino avanti, perché la cosa più bella è poi dopo, alla fine. Pharmacom non presenta delle grosse novità, se non una voce che non sono riuscito a comprendere, bisognerà leggerla meglio. Differenza tra arrotondamento all'unità di euro 9.999. Dopo lo vedremo con calma, adesso sì, bilancio Pharmacom, che ossia qui riportate delle cifre che io sinceramente faccio fatica a leggere. Comunque anche qui il totale della produzione scende di 200.000 euro, significa che questi vendono di meno, eppure sulle farmacie c'è sempre la fila, c'è qualche farmacia che ha dovuto mettere il numero come alla COP. Vabbè, è data la percentuale, però occhio perché ci abbiamo un po' tutte le società, i Colli Esini, però c'è un utile fantastico, 213 euro. Arriviamo invece a quella... Cavoglia, ragazzi, ridiamoci un po'. Poi arriviamo invece a quella che c'è molto cara, che è la multiservizi. quella che ci fa pagare il servizio del trattamento delle acque, del servizio della rete fognaria, della fornitura di acqua, e io ragazzi svengo quando vedo, considerato che l'esercizio 2012 si chiude con inutile prima delle imposte di 12.681.563 euro, con un risultato netto di esercizio di 8.326.578 euro. Poi, tenendo conto che poi la gestione finanziaria gli porta via 1.524.000 euro, se no qui si aveva guadagnato 10 milioni netti. Va bene? Non gliel'ha obbligato nessuno, mi sembra di capire, de fa. Però, anche se c'è un prestito, che una società che ci fornisce l'acqua ci ha utili per 8 milioni e 600 mila euro netti, ma netti, ha voglia dire che sono società a capitale pubblico partecipato? Questi fanno gli utili che io me li sogno da 50 anni. Ma mica li butta via, ma caliamo i servizi, caliamo le tasse ai cittadini, caliamo il costo dell'acqua ai cittadini, no? Ma certo che c'è da pagare il consiglio di amministrazione, i sindaci, i revisori, le pubblicità, tutto quello che stava scritto nella loro relazione, perché ce l'abbiamo, sindaco, la relazione loro. Vado avanti. Guardiamoci, Presidente della Commissione, veramente guardiamoli bene queste cose, perché da qui dipende anche molto le attività e i servizi del nostro comune. Il piano triennale delle opere pubbliche, ci sono alcune cose che a noi non piacciono. E, il consigliere collega Ioselito Arcioni ci ha già messo la massima attenzione. Non ci piace che in questo momento, è vero che noi come gruppo PDL ci siamo astenuti quando avete portato in consiglio comunale la variante al piano regolatore generale per permettere eventualmente, e io feci un intervento chiedendo al vice sindaco se questa cosa poi era un automatismo. Assolutamente no. È vero, parlo del piano triennale delle opere pubbliche per quello che riguarda le rotatorie, è vero che c'è precedenza 3, però in questo momento sinceramente inserire nel piano delle opere pubbliche tante risorse per realizzare le rotatorie, sinceramente non vedo la priorità. La priorità che c'ha questo territorio è un'altra, la priorità che c'ha questo territorio è quella di farlo risollevare, le priorità sono altre, non è la rotatoria quella lì, che poi mi sembra c'è pure un po' di meno traffico, perché la gente al lavoro ce ne va sempre di meno, per cui credo che in questo momento sia una priorità, come sinceramente, permettetemi di una critica, aver speso tra finanziamento della regione e finanziamento del comune 270.000 euro per sistemare la strada che porta a Montecucco, che quando sei arrivato a Montecucco stai nel comune di Sigillo e quelli paga le tasse al comune di Sigillo. 270.000, quanta manutenzione, quante cose potevamo fare nelle nostre frazioni, all'interno della nostra città, nel perimetro cittadino. Siamo andati a spendere 500 e passa milioni per dare una sistemata alla strada di... Niente, vabbè, vedremo, però qui lo votate, oggi dopo siete... Sì, vabbè, io avrei fatto diversamente, ma sindaco e vice sindaco, comprendiamo perché questo impegno di spesa da parte della Regione venne inserito in quel bilancio tanto discusso e tanto dibattuto, durante il quale l'attuale assessore quella volta all'opposizione Angelotini fece un'arringa formidabile perché c'era la previsione di un'astensione quella volta, e invece alla fine votarono contro. Era chiaro che la Regione metteva 150.000 euro per favorire un territorio, delle zone di un territorio dove evidentemente il laboratorio, l'obitorio, come dice Emanuele Marchi, aveva una determinata presa. Vado avanti perché le altre cose più o meno del piano triennale non sono così diciamo incongruenti come questa delle rotatorie e come quella della strada del Montecucco. Per quanto riguarda le aliquote, sono assolutamente contrario, perché l'IMU era stata fatta una promessa che quel 9,8 dal 7,6, che è quello che aveva, diciamo, proposto lo Stato centrale, il governo centrale, eravamo saliti in un primo momento al 9 e in un secondo momento al 9,8. La neve, i debiti fuori bilancio, ci stava tutto. Però c'era una promessa di dare una rivisitazione a questo costo, perché questo costo penalizza un'altra volta le imprese, penalizza un'altra volta il commercio, penalizza un'altra volta i possessori delle seconde case, tant'è che se andiamo a vedere i ricavi tra la prima casa è 1.400.000 euro, seconde case e attività imprenditoriali, industriali, artigianali, commerciali 6.600.000. E questa tassa cresce di 400.000 euro quest'anno rispetto all'assestato dell'anno scorso, per cui su questo io sono fortemente contrario, perché è chiaro che siamo, come è stato detto, a fine settembre, e quindi sicuramente si poteva fare poco, però qui un minimo. Avete fatto qualcosa, il 7,6 a chi affitta la casa? Vabbè, però, mentre l'ultimo argomento... Ma c'era pure l'anno scorso, 600, ce n'era fuori bilancio? Vabbè, ma lo sapevamo che c'erano, eh? E c'è una lista dei 22 milioni di euro di cause in corso, il Comune Fabriano, vedrai se non ti scappi i debiti fuori bilancio. Allargamentiamo il patto di stabilità, sono d'accordo a votare quell'ordine del giorno e mi auguro che tutta la maggioranza lo possa votare. Vado oltre. L'ultima proposta che è in approvazione oggi è la numero 160, che è quella che conclude praticamente tutto il bilancio. Votando quella votiamo le relazioni programmatiche, votiamo le tariffe, votiamo il piano triennale, il piano delle alienazioni, votiamo tutto. Io mi sono soffermato leggendola attentamente, però mi sono soffermato su quello che dichiara la dottoressa De Simone nell'ultima pagina, quando lei dice: parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di cui l'articolo 153 del decreto legislativo 267 del 2000. In riferimento al rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno, economico e finanziario, si raccomanda l'adozione dei provvedimenti relativi alle indicazioni riportate a pagina 36 della relazione tecnica di cui è l'articolo quello prima. Io sono andato a vedere nella relazione tecnica a pagina 36 e vi leggo quello che scrive la relazione tecnica, perché si rileva che l'obiettivo programmatico per l'anno 2013 sarà rispettato soltanto se si agisce incisivamente sul lato degli incassi e delle entrate del titolo quarto, attivando rapidamente le procedure di riscossione delle entrate in competenza e riducendo i tempi di riscossione delle somme iscritte a residui. Torniamo sempre lì. Inoltre sarà necessario incrementare gli accertamenti per la parte corrente mediante azioni di recupero dell'evasione, sia fiscale che relativa alle entrate extratributarie proprie dell'ente e del consolidamento delle entrate. Altrettanto bisogna agire sul lato della spesa adottando provvedimenti volti a contenere e razionalizzare in modo incisivo la spesa corrente, ricorrendo ad una programmazione dei pagamenti delle spese in conto capitale al fine di quantificare e ad avere certezza dei flussi di cassa. Si ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni normative in materia di patto stabilità, vabbè, e dice la legge. Ossia, è una dichiarazione forte che ritrovo nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Quindi oggi noi votiamo il bilancio più incerto di questi ultimi anni, un bilancio dove Siamo oramai, ci è rimasto un trimestre, ottobre, novembre, dicembre, con tutte le incognite, con tutte le difficoltà di riscossioni, e sulla gestione dei riscossioni e pagamenti ci va di mezzo la cassa poi alla fine, perché, e quindi le raccomandazioni che vengono fatte mi sembrano molto molto pertinenti. Per quanto riguarda la spesa corrente, concludo, Presidente, la ringrazio per il tempo che mi ha dato in più. Per quanto riguarda la spesa corrente, io avevo chiesto alla dottoressa De Simone se potevamo fare uno scorporo del rendiconto del 2012 e il previsionale 2013 di quelli che erano stati i debiti fuori bilancio, perché a me sembra che se togliamo dal 2012 i debiti fuori bilancio nel conto consuntivo e togliamo da questo previsionale, mi sembra che la spesa corrente cambia di 30.000 euro, quindi forse lì, come dicevamo l'altra volta, bisognerà, e come dice anche l'assessore Angelotini, vice sindaco, che si raccomanda fortemente che sulla spesa ci siano delle azioni, è come il discorso dei servizi, no? I servizi, le percentuali di copertura sono scese del 4%, dal 64, qualcosa al 60, qualcosa, significa che se cala la domanda, e in questo caso il comune è come un'azienda che gli cala il fatturato, bisogna riadeguare le strutture, bisogna fare quei piani di riorganizzazione e di ristrutturazione, che bisogna farli, perché la pressione è rivolta ai cittadini. Io quando qualche volta avete scritto non aumentano le tasse, e che voleva aumentare, che sta tutto al massimo? Quale volevate aumentare? Sta tutto al massimo, c'è rimasto l'IMU, portatela al 10,8, così siamo a posto e non c'è rimasto più niente. E stamattina sento, mentre venivo qui, che per risolvere il problema di un punto di mancata, forse trimestrale, di mancato aumento dell'IVA, si deve ricorrere a cosa? Il ministro Saccomanni, questi scienziati, all'aumento delle accise sulla benzina, all'incremento del 3% dell'anticipo sulle tasse. Ma ragazzi, sono capace di farlo io per telefono, mando una comunicazione a tutto, domani mattina aumentiamo la benzina, così non paghiamo l'IVA. Il gioco delle tre carte, dove sta Sant'Antonio, San Gennaro e Santa Rita, li spostiamo. Ecco, questo è come siamo in questo momento combinati nel nostro paese. Permettetemi di aggiungere che abbiamo fatto una figura di quelle, quando andiamo a parlare all'ONU, venite in Italia, che l'Italia, e poi ci stiamo a vendere, cioè non c'è rimasto più niente, ci siamo venduti tutto, no? Ci siamo venduti pure la rete telefonica, e quello là gli va di davanti all'ONU, venite che siamo un paese forte. Questo è un paese da riorganizzarlo tutto, e deve partire anche da questa base. Aggiungo, poi dico due parole a Bonafoni, aggiungo che, come ho detto l'altra volta, questo è un bilancio che non ci soddisfa, ma comprendiamo comunque le difficoltà. Però lancio ancora un appello e un invito, 3-4 punti. Partite, perché voi siete al comando della macchina amministrativa e del bilancio e dello sviluppo di questo territorio. Partiamo prima, se non salta il governo, chiaramente, se non cominciamo da capo un'altra volta, partiamo prima a pensare a bilancio di previsione 2014, dove ci possano essere, ammesso che ci sia stabilità, dove ci possano essere quelle due o tre cose che possano ridare, ammesso che, io mica so, ormai ho 62 anni, gli anni tuoi, Angelo, quindi ancora ragiono in maniera, cerco di ragionare in maniera logica, anche se sto all'opposizione. Concludo, permettetemi di dire a Giancarlo una piccola considerazione. Giancarlo, noi quando abbiamo dovuto votare, perlomeno per quello che riguarda il mio voto, io mi sono astenuto non contro la persona di Giancarlo Bonafoni, che stimo, io mi sono astenuto, e forse ripensandoci era meglio se avessi votato contro, ma sempre non rivolto a te, ma solamente per un fatto di numeri. Un conto è 14-10, un conto è 15-9, e te permetti che l'opposizione, se ci avesse avuto un componente in più, è un pochino più forte rispetto alla maggioranza, che in quel caso aveva un componente in meno? È solo per questo. Grazie.
Bene, consigliere Urbani. Prego, consigliere Leli.
Grazie Presidente, volevo chiedere un chiarimento. Abbiamo visto che con la delibera 144 del 17... Sì, allora abbiamo visto che con la delibera 144 del 17 settembre scorso sono state di nuovo modificate le fasce del reddito ISEE per quanto riguarda il servizio assistenza domiciliare. In pratica è stata aggiunta una fascia di reddito, dai 10.000 ai 15.000 euro. Abbiamo letto insomma sulla relazione che sono state ascoltate le famiglie, i cittadini e anche l'associazione di categoria. Volevamo semplicemente capire se anche questa modifica è stata fatta ascoltando le associazioni di categoria, il motivo per cui è stata fatta e se è possibile sapere quali sono queste associazioni. Grazie. Quali sono le associazioni che hanno presentato le istanze e hanno dato quindi un parere favorevole alla modifica? Grazie.
Soletini, che fa? Risponde poi alla fine. Ecco. Altri iscritti a parlare? Prego, consigliere Solari.
Grazie Presidente. Innanzitutto colgo l'occasione a nome del gruppo che rappresento per esprimere pieno sostegno all'iniziativa che il Sindaco vuole mettere in atto per la questione dell'Agenzia delle Entrate. Devo dire che quando un territorio si va impoverendo sempre di più, queste sono le iniziative necessarie da mettere sul campo. Mi sarebbe piaciuta la stessa veemenza, lo stesso coraggio per questioni come appunto il patto di stabilità e la TARES, perché poi una va in seguito all'altra. Cioè queste sono sempre esposizioni malate che vengono calate all'alto e che impoveriscono il territorio. E quindi se questa azione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate trova il pieno sostegno... Però le disposizioni sbagliate come questa sull'Agenzia delle Entrate secondo me ricalcano in pieno quelle che sono disposizioni sbagliate per quanto riguarda ad esempio la TARES. Avrei voluto che poi in questa sessione di bilancio gli assessori avessero esposto quelli che sono i loro piani triennali per questo comune, perché leggendo solamente su carta fa sicuramente un altro effetto. Viva voce magari ci saremmo evitati alcuni interventi. Per quanto riguarda proprio il piano di questa amministrazione, che siccome è l'amministrazione in carica ma che riguarda tutti i cittadini, ricordo che aveva come incipit «Nessun vento è favorevole per chi non sa dove andare», che è la frase di Seneca. E adesso senza nessuna ironia ma con viva preoccupazione mi chiedo, visto che il vice sindaco ha detto che questo è un bilancio di trincea e forse è l'unica definizione azzeccata che ha fatto da quando ricopre la carica di vice sindaco, mi chiedo, sa questa amministrazione dove andare? Nel senso che è una situazione difficile e io pongo questa questione come se fossi lì al posto vostro, perché non è solamente un'impresa facile. Le forme di finanziamento per le spese per i prossimi anni deriveranno solo dalle nazioni, il contributo della Regione e dagli altri enti pubblici. E questo è un problema, un dato di fatto che dobbiamo tutti quanti affrontare. Ma solamente con queste fonti di finanziamento possiamo andare poi a realizzare quei sei percorsi strategici su cui la vostra amministrazione è stata eletta in carica? Cioè, quest'estate c'è stato un ampio e secondo me interessante dibattito nel mese di agosto su quelli che potevano essere i futuri sviluppi della nostra città, e è uscito fuori che se Fabriano investisse sulla cultura, se Fabriano avesse uno sbocco turistico e quant'altro, forse magari se si fosse incominciato a investire in questi settori prima. Allora andiamo a guardare quelli che sono gli investimenti per le attività culturali, sport e tempo libero e turismo per gli anni 2014 e 2015. Per quanto riguarda gli investimenti, non le spese correnti, gli investimenti e la spesa sono pari a 0 euro. Per il turismo nel biennio 2013-2015 abbiamo una media di spesa sulla quota totale del bilancio dello 0,40%, cioè andremo a spendere 113.000 euro l'anno. Anche per la cultura la quota totale è in calo, al 4,77 al 3,69. Le spese riguardanti la realizzazione del programma. Allora io mi chiedo, su queste sei linee strategiche ad oggi
28 settembre l'amministrazione, la maggioranza ha fatto un piano di revisione, non so, invece di fare 6 linee strategiche ci concentriamo su 3-4, però gli diamo un senso. Cioè, io qui leggo nel programma dell'amministrazione innovare e diversificare, integrazione, turismo, cultura. L'investimento in questi settori si dovrà misurare nella capacità di creare nuovi posti di lavoro qualificato, rafforzare progetti culturali e proporne di nuovi, in grado di coinvolgere l'intera comunità fabrianese facendola divenire punto di riferimento in Italia ed in Europa. Progettare un nuovo sviluppo del marketing territoriale. Onestamente, tutto questo con 113.000 euro l'anno ce la facciamo a farlo? Cioè, ce la facciamo a realizzare questo programma? E lo dico senza nessun tipo di vena polemica eccessiva o quant'altro, ma ripeto, con viva preoccupazione, perché i destini di questa città dipendono anche da noi, dipende anche dal ruolo dell'opposizione che prova a suggerire e far ragionare la maggioranza su quelli che poi saranno i futuri sviluppi di questa città. Quindi ripeto, mi sarebbe piaciuto sentire la viva voce degli assessori sui loro programmi, però, perché la sede di bilancio comunque serve anche a questo. Però ecco, lancio questo grido d'allarme e spero che nasca una discussione in cui tutti possano partecipare, perché è una situazione, un problema che riguarda tutti. Grazie Presidente.
Bene, consigliere Solari, è iscritto a parlare il consigliere Guidarelli.
Grazie. Commento sul bilancio di previsione dell'anno 2013, chiaramente non lo faccio, nel senso che è stato detto molto, ne abbiamo parlato in commissione, giustamente l'assessore Tini dice che è un bilancio di trincea, è anche abbondantemente ingessato, visto tutte le altre limitazioni che ci stanno. Sono d'accordo, perché a questo punto, dopo un anno e mezzo di seduta su queste sedie, è ora forse di alzarsi e di agire diversamente. Sono d'accordo anche sulle proposte ovvie, no? Fatte da Urbani e da Solari. Alcuni punti, alcuni momenti, alcune cose ne avevamo già parlato in commissione, tutto sommato stavano andando abbastanza bene e chiaramente le riprenderemo. Per cui questi miei pochi minuti li utilizzo non tanto per il bilancio di previsione 2013, ma bensì per il bilancio di previsione 2014, suggerendo quelle poche considerazioni personali e di alcuni amici che ci seguono, che facevano parte anche della nostra lista. Non entro assolutamente nelle modalità del bilancio che c'ha tanti punti eccetera eccetera, faccio il bilancio della serva, quello della nonna, chiamiamolo come ci pare. Qualsiasi azienda deve aumentare le entrate e diminuire le uscite. Allora li butto là alcuni punti, poi magari ne riparleremo sia in commissione che in consiglio, oppure magari non ne riparleremo per niente, perché potremmo giudicarli non valido o perlomeno inutile. Consiglio che mi permetto di dare alla zona amministrazione, in particolare inizio dall'alto, alla amica assessore Patrizia Rossi, è che per quanto riguarda la cultura cominciamo a fare una piccola distinzione tra cultura e spettacolo. Allora, l'investimento sulla cultura, cioè sull'incremento di capacità di conoscenze che questo evento, azione o qualsiasi altra cosa dà, è un investimento. L'investimento, o perlomeno la spesa sullo spettacolo, secondo me è solo una spesa e non è un investimento, tantomeno non è un investimento culturale. Pertanto, come ha detto l'altra volta l'assessore Tini, non è stato toccato il bilancio della cultura, inteso come tutto un bilancio di manifestazioni, di espressioni, di spettacoli teatrali, eccetera, eccetera, secondo me andrebbe leggermente rivisto, perlomeno favorendo i soldi, come diceva adesso Solari, spendibili per l'incremento e il miglioramento delle conoscenze da parte dei vari cittadini, giovani o meno giovani che siano, piuttosto che per dar loro la possibilità di assistere a determinati spettacoli. Perché una stagione teatrale che costa soltanto di collaborazione con l'AMAT 170.000 euro e che consente l'ingresso a 3.249 persone con un costo singolo di 49 euro, secondo me andrebbe leggermente rivista. Questo senza togliere niente alla validità di quel tipo di opera. Io da ragazzino facevo l'abbonamento alla stagione teatrale, una cosa importante, una cosa fondamentale, però quando in una famiglia ci sono delle difficoltà, la prima cosa che si taglia, sinceramente, è l'inutile, no? E questo credo che sia meno utile di altre cose. Ma è soltanto una proposta di riflessione, poi dopo ognuno prenderà le sue decisioni. Nella ultima commissione, adesso mi dispiace che è andato via, il consigliere Castriconi aveva fatto delle proposte anche di tipo tecnico per il risparmio, anche consistente, perché a detta sua parlava di 200.000 euro all'anno, di spese per l'energia elettrica nelle varie situazioni illuminate dal comune. Beh, sarebbe il caso di, questo è un invito che faccio anche all'assessore ai lavori pubblici, il caso di valutarla, di prenderla in considerazione, perché se tutto sommato si risparmiassero un po' di soldi per delle luci che tutto sommato non servono a niente, è meglio. Per quanto riguarda l'immondizia, e che è indiscutibilmente un business, bene, la possibilità di utilizzo di compattatori domiciliari per l'umido diminuirebbe notevolmente il peso di queste sostanze eliminate o eliminabili. Stessa cosa che, visto che la tecnologia viene in vantaggio nostro, potrebbe essere fatta per compattatori più giganti posizionati vicino al depuratore, cosa che fanno in tantissimi altri comuni italiani, cioè l'umido arriva lì, viene compattato, l'acqua va via e chiaramente il peso finale diventa molto di meno, siccome se paga a peso, se pesa di meno costa di meno. E altre situazioni di questo genere invito tutti quanti a proporle, se frutto delle farine del proprio sacco o suggerito o consigliato ai cittadini, ai quali faccio anche un appello, insomma, no, se non è soltanto compito nostro mantenerla bene questa città, ma se qualcuno sporca poi c'è bisogno di pulirlo, se si sporca di meno la necessità di pulirla diminuisce, eh? Vabbè, c'è anche pure se ne potrebbero dire tante altre, ma non voglio andare troppo avanti. Per quanto riguarda invece l'aumento delle entrate, il discorso delle partecipate è fondamentale, cioè vanno riviste, era una cosa che avevamo detto nella prima riunione della commissione. Poi è chiaro che un conto è rivedere le partecipate dove stiamo dentro come comune, e un conto è rivedere le partecipate del comune, no? Cioè nella multiservizi chiaramente ci abbiamo una X peso, nella Farmacom, nell'Agricom il peso probabilmente è diverso, e di conseguenza, come diceva Urbano prima, aziende di quel genere che vanno in perdita bisogna vedere il perché e aiutare eventualmente le possibili soluzioni, no? L'incremento di entrate favorirà sicuramente anche all'interno della stessa azienda l'incremento di investimenti, e questo porterà un beneficio. Sotto quell'aspetto, stesse cose che avevamo detto in commissione per quanto riguarda il discorso agroalimentare, che secondo me è una delle risorse e delle impostazioni che noi in questa città come comune dobbiamo dare, e in effetti nel bilancio attuale non è che ci sia molto. L'unico punto, minimo punta di diamante, che è il salame di Fabriano, il consorzio che va ovviamente rivisto, che va risistemato, che va riaggiornato anche in base alle leggi uscite nel frattempo, viene finanziato in modo relativo, mentre secondo me proprio su questo, non sul salame soltanto, ma sull'agroalimentare, noi dovremmo investire molto di più, non tanto in soldi, perché i soldi non ci stanno, quanto in utilizzazione di determinate altre possibilità. Vedi per esempio l'Unifabriano, che è indiscutibilmente un costo il quale il Comune partecipa e che andrebbe anche rivisitato e rivalutato, se non altro per determinati effetti finali, cioè dove si arriva. Per quanto riguarda il discorso del salame, anticipo per esempio che c'è, guarda caso, una piccola stella che arriva, non è vero che nessuno verrà qui, c'è una ditta disponibile, anche solida, disponibile a degli investimenti in questo settore che potrebbero portare a delle, secondo me anche, noi ci abbiamo parlato diverse volte con, anche con l'assessore Valducci, col sindaco, proprio portare a delle importanti incrementi delle produzioni sia suine e di conseguenza dei derivati. Queste situazioni qui vanno sicuramente favorite, no? E con i mezzi che ovviamente ci abbiamo a disposizione. C'è a questo proposito, noi già è stato detto, l'avevo detto io tanto tempo fa, poi dopo l'ha ripetuto l'assessore Valducci l'altra volta e anche il sindaco, la proposta che avevo fatto a suo tempo, quella dell'istituzione delle denominazioni di origine comunali. E entro brevemente nel merito, che poi abbiamo detto anche in commissione, che sarebbero le nostre tre tipicità più importanti, salame di Fabriano e tutto il resto delle carni, dei prodotti che si fanno con le carni dello stesso animale. L'agnello di razza fabrianese, che è una delle due razze da carne italiane, la fabrianese e la bergamasca, e che è una nostra locale, no? Tradizionale, non tipicità, perché il termine tipico è brutto e sbagliato. E in più l'ultima cosa che abbiamo buttato dentro, che è la situazione degli spumanti fabrianesi, che si sta allargando sempre di più. Chi per gioco, chi ci crede, però sta da uno o due pazzi furiosi che eravamo all'inizio, sono arrivate 10-12 aziende e chissà, è un processo sempre lungo, ma nel tempo qualcosa potrebbe venire fuori. Per cui probabilmente il Consiglio, su nostra proposta della Giunta, dedicherà del tempo alla votazione, all'approvazione di queste denominazioni che io caldeggio, perché potrebbero dare quel quid in più e regolamentare anche determinate situazioni produttive. Vado abbastanza più veloce, c'è un bellissimo progetto che si chiama Distretto della Carta e del Cartone, era stato enunciato 4 anni fa da una ditta locale, non entro per ovvi motivi, visto che non parlo di me stesso nel merito della questione, progetto che però che ci avrebbe, secondo me, e che se possibile inviteremo i responsabili a descriverlo, magari anche in commissione, vediamo, che potrebbe avere le enormi possibilità sia imprenditoriali che lavorative in questa città. Vado a conclusione, non è possibile finanziare nient'altro, è stato detto, no? Tu hai detto alienazioni, eccetera, eccetera. Non è possibile, dice l'assessore, accendere dei mutui. Il patto di stabilità indiscutibilmente è una corda intorno al collo che lega tutti, blinda tutti, e anzi è quasi un incaprettamento, perché come te muovi te fai più male. Allora c'è una possibilità che io la lancio, la butto in questa arena, poi dopo la discuteremo, che è quella della istituzione, cosa prevista dalla legge, me la so guardata ma non in modo approfondito, anche perché non ce n'ho le conoscenze, le possibilità, le capacità, ma ci sarà, stanno tanti avvocati, c'è un consigliere, un segretario comunale, la istituzione dei bond comunali. Che cosa sono i bond comunali? Sono delle obbligazioni che il comune mette in, ovviamente in collaborazione con un istituto di credito, con il, come si dice, l'interesse uguale a quello dei bot, quelle robe lì, e che servono per progetti che interessano la comunità. Allora, per esempio, c'è bisogno di spendere 400.000 euro adesso per la casa di riposo? La casa di riposo è 150, vabbè, adesso no, era uno 150 più la, per un totale di 300.000. Ecco, 300.000 euro non ce l'abbiamo, bisogna fare altre cose. Benissimo, istituiamo questi bond. È una situazione, a parte il termine bond non mi piace molto, perché una delle traduzioni del termine bond è debito, e se qualcuno avesse voluto comprare i debiti della Parmalat probabilmente non l'avrebbe comprato. Diciamo obbligazione, che forse è meglio, è quel termine italiano. Chi dei cittadini vuole investire in questa situazione, chiaramente è un investimento che è come se si investisse nei titoli di Stato, perché sono ovviamente legiferati, disciplinati e garantiti, e di conseguenza con un provvedimento come questo potremmo in qualche modo finanziare con l'aiuto della comunità determinate opere che invece non sarebbe possibile finanziare in altro modo. Io un po' di roba l'ho buttata dentro, ne riparleremo, se qualche cosa c'è in più ben venga. Intanto cominciamo a alzarci da sta sedia, perché se no non combiniamo niente. Grazie a voi.
Bene, consigliere Guidarelli, prima di passare la parola al consigliere Pellegrini ricordo che è scaduto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti. Prego, consigliere Pellegrini. Li stanno, adesso vediamo. Dove è il segretario? Stanno valutando i pareri, poi appena pronti. Come, scusa? Non ho capito. A microfono per favore.
Dico, sono quattro, quindi l'emendamento del sindaco.
Non lo so, non li ho visti, se li sono portati di là, adesso li stanno analizzando, vediamo. Due. No, uno di giorno l'emendamento. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti, prego, consigliere Pellegrini. Consigliere Pellegrini. Consigliere Pellegrini. Sarà iscritto a parlare, no? Scusi. Prego, consigliere Balducci.
Grazie. Allora, io semplicemente riprendo quello che diceva il collega Guidarelli, cioè, essendo questo un bilancio di previsione, giustamente è una, diciamo, un'arena in cui si può proporre alcune cose, alcune proposte che si possono fare, anche perché è un bilancio di previsione che diciamo lascia la discussione anche a delle proposte che possono essere. Io concordo con quanto diceva Guidarelli, cioè quello cioè di sfruttare alcune proposte, e si è parlato pure di diverse cose, dell'immondizia, del risparmio della spesa per energia elettrica, eccetera, e diciamo, sono in parte però non troppo favorevole su quello che lui ha detto sul fatto della cultura, cioè per quanto riguarda la cultura, io credo che uno degli investimenti che deve essere fatto, se ne parla anche da parecchio tempo, quindi deve essere sempre portato avanti in tutte le maniere. Qualcuno diceva che con la cultura non ci si mangia, ma io invece sono dell'idea contraria, quello che dice certe persone. Ma quell'altro che diceva sul fatto degli spettacoli, adesso non è vero che, diciamo, ci si può ragionare, giustamente, no? Però in un momento così difficile qualcuno pensa che fare degli spettacoli oppure diciamo buttare, tra virgolette, soldi pubblici per sollazzare oppure per diciamo alcune persone, non credo che sia giusto, perché innanzitutto anche gli spettacoli, quello che abbiamo visto anche nella commissione, portano gente, ma anche portano residenze, perché due o tre residenze qui che si fanno in zona portano giustamente delle persone che possono poi andare a lavorare giustamente in questi determinati spettacoli, quindi ne vanno a beneficio della città, ne vanno a beneficio degli esercizi commerciali, dei ristoranti, dell'albergo, eccetera. Potrebbe essere piccole cose, ma qualcosa giustamente lo porta. E poi oltretutto negli spettacoli ci sono compresi anche le cosiddette aperture. Noi sappiamo che nella nostra zona ci sono moltissime associazioni teatrali che fanno spettacoli, che fanno qualsiasi genere, danza, quello che ognuno vuole mettere. Queste aperture giustamente al comune costano, giustamente. Però il fatto che vengono fatte, e questi vengono fatte queste determinate aperture del teatro in modo particolare, noi parlavamo degli anni precedenti che si facevano 60 aperture e queste costano, però adesso giustamente sono quasi a carico di chi le fa, quindi vivacizzare un po' la città, io ritengo che vivacizzare la città non sia tempo perso, perché non è possibile che una città sia completamente morta, assolutamente. Ho capito che ci sono dei problemi dal punto di vista lavorativo, economico, quindi un bilancio ingessato, però ripensiamoci a queste cose. Fare spettacoli o fare aperture per il teatro sono essenzialmente importanti, quindi invito anche l'assessore alla cultura, a rivedere questo progetto, però non taglierei e non è, come si dice, non è giusto, in altre parole, anche se ci si può ragionare giustamente facendo il minimo indispensabile, però qualcosa bisogna fare, perché sennò questa città, oltre che non lavoro, muore completamente. Quindi per quanto riguarda tutti gli altri argomenti che ha portato avanti sia il collega Grigarelli che Urbani, anche Solari, eccetera, e mi pare che Solari l'ha detto abbastanza chiaramente, no? Quindi sulla cultura è importante, anche se un bilancio c'è stato, non si può abbandonare questo argomento, perché è da discutere e ci sarà tutto il tempo per farlo, però non ne tagliamo completamente, perché ripeto, anche gli spettacoli fanno parte della vita sociale della città. Grazie.
Bene, consigliere Balducci, altri iscritti a parlare? Non ci sono più iscritti, quindi chiudiamo con la discussione, diamo la parola all'assessore Tini. Prego.
Va bene, io cercherò di essere velocissimo, anche perché dobbiamo fare gli emendamenti, però penso che sia doveroso cercare di rispondere ad alcune questioni che sono state poste. Io inizio con Arcioni, che con riferimento alla mia relazione al bilancio Non mi contesta, lui dice vorrebbe capire, se non ho segnato male, cosa significa contratti già conclusi, cosa significa spese già dovute e così via dicendo. Ma io chiaramente, per motivi anche per essere sintetico, non è che mi sono messo a elencare, però nella pubblica amministrazione vorrei far presente che quando c'è un contratto firmato, fatto, diventa difficile ridiscuterlo. Noi abbiamo in parte, ci abbiamo provato con il sindaco, in modo particolare lo scorso anno, per rimettere in discussione alcuni contratti che vanno in scadenza quest'anno, oppure il prossimo anno, oppure nel 2015. Io mi riferivo nella mia relazione a quel tipo di impegno che la pubblica amministrazione ha preso verso l'esterno, verso anche le cooperative, verso anche i fornitori, e per i quali diventa difficile poi fare una, diciamo, ridiscussione o rimettere sul piatto tutto il discorso. In parte ci siamo riusciti a farlo. C'è da lavorarci, su questo io sono d'accordo, c'è da lavorarci molto, però purtroppo non è semplice, ossia noi dobbiamo muoverci con una certa logica, e questo è un impegno, per quanto mi riguarda, assicurato sulla gestione degli appalti delle cooperative, le proroghe. Io sono ferocemente contro, anche perché le proroghe fatte in quella maniera in molti aspetti potrebbero anche non essere perfettamente legali, dico io, questa è la mia cosa, qui ci sono state troppe proroghe. Io penso che una buona amministrazione si qualifica anche per questo. Io penso che tra gli obiettivi che il segretario e la giunta ha posto e porrà ai dirigenti è proprio anche una anche questa. Ossia, gli appalti alle scadenze vanno rifatti. Gli appalti, massimo una proroga, non si può fare 3 proroghe, 4 proroghe, 5 proroghe. Su questo mi trovate perfettamente d'accordo. Però capite che noi ci siamo trovati l'anno scorso con una moltitudine di servizi in scadenza. Perché qui erano appalti scaduti nel 2010, nel 2011, mai rifatti. Questo per carità, però i tempi tecnici, però questa l'osservazione io la accetto perché è vera, io non ho nessun problema. Debiti fuori bilancio, Arcioni, sui debiti fuori bilancio, io qui non voglio staffare ulteriori polemiche, perché già parece, i debiti fuori bilancio, io veramente, l'ho detto l'altra volta, noi abbiamo fatto in un anno, perché noi abbiamo iniziato a lavorare a luglio del 2012, in un anno 1.700.000 euro di debiti fuori bilancio, è un record mondiale, perché in 10 anni di questo comune non si è raggiunta quella cifra. Io sembra che aspettavo la giunta Sagramola, che ci arrivare tutta sta roba tutta insieme, sarà una coincidenza, però io penso che obiettivamente dovete riconoscerci che ci siamo trovati in grossissima difficoltà, perché se non avessimo avuto tutta questa massa enorme di debiti fuori bilancio che ci è sopraggiunti fra, diciamo, luglio 2012 giugno-luglio 2013, perciò un anno, no? Noi saremmo stati molto meglio. Avremmo avuto un bilancio meno ingessato, forse avremmo avuto una tassazione molto più leggera, perché 1.700.000 euro non è poca roba, c'è anche il discorso neve, ma non c'è solo la neve era 900.000 euro, ma la differenza era tutt'altra roba, questo dobbiamo dirlo perché è vero. Ossia, certo, molte volte anche problemi che si creano a livello di giunta, a livello dei consigli, maggioranza, minore, è dovuto anche a questo fatto che ci siamo trovati di fronte a dover garantire una spese che comunque esulano dalla gestione corrente e esulano anche dalla volontà di questa amministrazione, mi permetto di dire, giusto? Responsabilità Arcioni, qui capire chi nel 2002, nel 2003, nel 2004 ha fatto male il proprio compito diventa un po' difficile. Io, per carità, noi, mi pare che il sindaco in primis, ma tutta la giunta, noi ci raccomandiamo adesso, stiamo molto attenti ad affidare incarichi, stiamo molto attenti a creare contenziosi, perché qui un primo termine pare che c'è il piacere a creare contenziosi col cittadino. A me col cittadino, se si può fare a meno di fare contenziosi, io penso che su questo aprite una porta aperta, però queste sono tutte, vorrei ricordare che sono questioni vecchie di 10 anni, 15 anni, 9 anni, 8 anni, che non è che noi possiamo fare molto. Gli interessi, parlava che la gestione degli appalti delle cooperative deve essere fatta nell'interesse dell'ente, questo Arcioni è chiaro che sia così, ma è anche chiaro che bisogna sempre partire, bisogna sempre vedere dove stiamo e dove poi vogliamo andare. Questo è un percorso che non è che si può fare in un anno. Ci abbiamo qui un fatto storico ormai vecchio di anni, 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 decine di anni direi, e pertanto mi pare che il sindaco in prima persona l'anno scorso si sia impegnato in maniera forte
su questo settore, e penso che questo impegno continuerà per cercare di ottimizzare sempre più le spese, come giustamente tu hai fatto presente. Patto di stabilità, l'ordine del giorno, adesso io non l'ho letto, l'ha detto sia Arcioni che Rossi, però è l'ultimo punto di Arcioni, l'inizio di Rossi, così andiamo avanti. Io sul patto di stabilità, che debba essere leggermente modificato, siamo tutti d'accordo. Io penso, cominciando dall'ANCI, iniziando da tutte le forze politiche qui, tanto i giornali li leggete tutti, tutti i comuni sono strangolati da questa situazione. Ossia, noi questo comune, tutto l'aspetto economico-finanziario, noi abbiamo 4,5 di indebitamento sul totale delle spese correnti. Noi avremmo, teoricamente noi potremmo accendere mutui per importi molto alti, perché il coefficiente che nel primo tempo era messo a 6,5 l'hanno riportato a 8 nel 2003, perciò noi abbiamo quasi il doppio, no? Anzi, ci abbiamo la metà, no? Possiamo fare il doppio, però è tutta una cosa teorica. Questa è come se non ci fosse stato il patto di stabilità fatto come è stato fatto, noi avremmo potuto accendere tranquillamente i mutui, pensare di fare anche qualche investimento, come diceva anche prima il presidente della commissione Guidarelli, invece che lui li chiama i bond, ma i bond poi c'è tutto un percorso loro che non è che sia così, ne parleremo, per carità, non è così semplice, perché se è possibile fare mutui è meglio fare mutui, i bond vengono fatti di solito chi non ha più la possibilità di fare mutui, perciò è un poco più complicata la questione. Comunque, a parte questo, io dico che sul patto di stabilità l'ordine del giorno lo leggeremo, io personalmente sono d'accordo, pare che sia d'accordo tutti quanti. Rossi ha pronunciato un emendamento su cui penso che dopo il sindaco risponderà, perché purtroppo nella pubblica amministrazione c'è anche una continuità, anche una serie di rapporti, di relazioni da tenere, e io penso che non è che siano soldi regalati a nessuno, giusto? Per quanto mi riguarda. Urbani lamentava la mancanza del collegio sindacale, adesso il collegio sindacale mi pare che sia arrivato, sta vedendo gli emendamenti che sono stati fatti, i revisori devono essere presenti quando si fa il bilancio, è vero, questo, però non è che possiamo noi, d'altronde mi pare di aver capito che sono stati regolarmente avvertiti, convocati. Società partecipate, situazione di bilancio in perdite. Questo argomento Urbani mi pare l'aveva sollevato già con una apposita mozione alcuni mesi fa. C'è un impegno dal Presidente della Commissione di vederci, è un lavoro un po' grosso, certo che in 15 persone, adesso le commissioni 14, 15, non so quello che riusciremo a fare. Io però, chi ha la volontà veramente di approfondire i discorsi tecnici e amministrativi, io sono a disposizione, come a disposizione penso il Presidente, chi c'ha voglia venga in commissione, però queste sono commissioni che dovranno durare ore, perché analizzare i bilanci di questi signori qua non è che è un lavoro che si può fare in mezz'ora o in un'ora, ma è un lavoro molto più lungo se lo vogliamo fare bene. Io non ho nessun problema, anche perché diventa un compito importante per il Comune, perciò ci sarà una ricaduta forte e penso che sia doveroso farlo. Poi per dare anche ai nostri rappresentanti, una volta che saranno, dare degli input, diciamo, sotto l'aspetto tecnico amministrativo, poi dopo le scelte politiche, per carità, no? In un certo modo, giusto? Urbani insiste ancora con i costi coperti dalla TARES e le economie degli altri settori dove sono? Mi pare che questo è un po' il concetto di fondo. Ecco, io mi pare che l'altra volta Urbani l'ho spiegato, cercherò di, forse non sono stato chiaro, ossia chiaramente, essendo diventata una tassa sui servizi del comune, non più soltanto sulla raccolta e l'andamento dei rifiuti, sono confluite in quel piano economico finanziario che è stato oggetto già di grossi dibattiti, somme che erano in altri capitoli di spesa. Ma grazie a questo, dico io, se, come abbiamo verificato, se io sul titolo primo delle entrate ho 1 milione in meno di entrate, giusto? Dovuto al fatto che il fondo sperimentale di riequilibrio è stato annullato per 4,2 milioni e lo Stato ci ha riconosciuto un fondo di solidarietà con i punti interrogativi poi di 2,2 milioni, perché neanche c'è la certezza al 100% di questo, giusto? Chiaramente la differenza come l'abbiamo coperta? In parte grazie al trasferimento di questi oneri sulla TARES, in parte facendo un eco delle economie. Su questo penso che dobbiamo essere chiari, giusto? Perché non è che qui, tanto qui non è che siamo maghi, che i numeri sono numeri, e non è che si possono fare miracoli, giusto? Dunque, sulle priorità delle opere pubbliche con il discorso del piano delle valorizzazioni della relazione del patrimonio, beh, questo
qui andiamo su un discorso urbani di scelte politiche, chiaramente, ossia il discorso che in questo momento su questo bilancio posso anche dire che non ce ne sono state, perché l'intervento sulla Bonifica di Santa Maria è obbligatorio, bisogna farlo. I cofinanziamenti regionali bisogna coprirli, perché altrimenti facciamo la figura di Pulcinella, perché uno chiede un contributo alla Regione, allo Stato, alla Comunità Economica Europea, ti dà un finanziamento al 70%, al 50%, al 40%, con l'impegno del Comune che copra l'altra parte, altrimenti i contributi non si prendono. Giusto? Perciò qui, in sostanza, l'unica spesa totalmente a carico del Comune è la devoluzione di un mutuo vecchio per gli impianti sportivi. Resto sono tutti cofinanziamenti con priorità 1, se non ricordo male. Giusto? Perciò che scelte politiche state? Priorità 2, priorità 3, io ho forti dubbi che noi in questi 3 mesi che ci siamo rimasti per chiudere l'esercizio saremo in grado di poter fare questo tipo di discorso. Ci siamo tenuti bassi anche per essere più credibili, ma dobbiamo dirci la verità, perché è l'unica spesa veramente a carico delle casse comunali, dove il Comune potrebbe anche decidere di fare una cosa diversa, è l'intervento sul Pala Cesare. Il resto mi pare che c'è poco da parlare, giusto? Scusate se ribatto su questa benedetta cofinanziamento Montecucco, perché pare diventato un caso di Stato. Io ho detto già l'altra volta che quella zona del Comune di Fabriano è Comune di Fabriano, uguale, non è Comune di Nocera, ossia se quel tipo di intervento va più a vantaggio di Bastia, Rucce, Viacce, Marena, Marenella e quant'altro, sono frazioni del Comune di Fabriano che devono sopravvivere anche loro, come se si sono fatti interventi a Poggio Taromaldo, come sono fatti a Castelletta. Io penso che sia giusto che anche la zona, diciamo, ovest del Comune, che dà verso l'Umbria, abbia la possibilità di espandersi. Se poi c'è il passa più gente, ma la gente di solito fa andata e ritorno, non è che va soltanto andata senza ritorno, viceversa. Perciò io penso che se la Regione Marche 2 anni fa, poi era la giunta Sorci, no? La giunta precedente, ha fatto questa pratica di cofinanziamento, e noi la dobbiamo portare a compimento, anche perché se non la portiamo a compimento rischiamo di mandare a malora l'intervento già fatto. Questo, andateci a vedere, io inviterei i consiglieri a farci una passeggiata, giusto? Perché mica io ogni anno ci vado, perciò basta vedere la situazione. Perciò io penso che questo tipo di intervento non siano soldi spesi male, ma siano soldi. Il cofinanziamento c'è stato per quel tipo, non è che quei soldi, non è che i 150 miliardi li potevamo utilizzare per aggiustare un'altra strada o per aggiustare il centro storico di Fabriano. Comunque, andiamo avanti. L'IMU non ridotto, debiti, fondo sperimentale. L'IMU è vero che noi nel mese di maggio, se non vado errato, in base a quella situazione che avevamo in quel momento, una serie di consultazioni che avevamo fatto, avevamo visto che c'era la possibilità di ridurre l'IMU anche per le attività imprenditoriali, anche per le seconde case e quant'altro. E si era anche detto, da 4 conti che si era fatto, che si poteva scendere tranquillamente al 9. Poi cosa è successo? Però? Sono successe alcune cose. Sono successe che il fondo sperimentale di equilibrio è stato annullato, sono arrivati ulteriori debiti fuori bilancio, perché dobbiamo dircela con molta franchezza, giusto? Se non ci fossero stati questi due elementi, che chiaramente hanno fatto cambiare il quadro, perché se qui lo Stato italiano ogni mese ci fa una legge diversa, noi sapevamo fino al 18 di settembre che noi entro il 31 di dicembre di quest'anno dovevamo modificare la gestione delle partecipate. Poi arriva una leggina adesso, 10 giorni fa, ci dice no, per i comuni sopra 30.000 abitanti si proroga tutto fino al 30 settembre 2014. Allora uno viene qui, corre anche il rischio di dire stupidaggini. Perciò questo io lo dico, perché che il bilancio sia incerto, tutti i bilanci di previsione sono incerti urbani. E qui la certezza è apposta, è un bilancio di previsione. Noi facciamo oggi programmi che viene un po' da ridere, che dobbiamo fare nei prossimi 2 mesi e mezzo, perché 3 mesi, giusto? E perciò che ci sia l'incertezza, certo c'è l'incertezza anche sugli incassi, perché vorrei ricordare che tutto questo ambaradan va bene nella misura in cui, per quanto riguarda i servizi, si incassi quello che si è previsto di incassare, per quanto riguarda le tasse o le imposte si incassi quello che si è previsto, perché se non fosse così, anche compreso il piano delle relazioni, perché se non fosse così avremmo forti problemi a novembre a stare nel patto di stabilità, se rimane il patto di stabilità come oggi. Adesso c'è pure il discorso che la Regione Marche sembrerebbe che ci allarghi, che ci dia questa maggiore possibilità di allargamento del patto. Sembra che a livello governativo, se non salta tutto, come pare sta succedendo questi giorni, no? Ci sia una maggiore apertura. Però sono tutti discorsi
sono tutti discorsi non formalizzati con atti ufficiali, perciò noi dobbiamo lavorare con gli atti, perché sennò qui è già la confusione regna sovrana, se poi ci mettiamo a fare gli azzeccagarbugli, chiaramente la questione non funziona. Che nel 2014 ci è stato chiesto di fare un bilancio condiviso, e per carità, ho visto sia Urbani sia Guidarelli hanno dato delle idee, però diciamo, io lo dico con molta franchezza, se noi saremo in grado di averci un quadro normativo di riferimento serio, chiaro, a dicembre con la legge di stabilità che dovrebbero fare per il 2014, saranno impegnati a farla entro il 15 di ottobre, il discorso sicuramente noi come amministrazione siamo d'accordo al 100%. Ma qui la mia paura è che si continui con questa situazione di confusione, se, per non dire peggio, perché se dovesse saltare anche il governo non so cosa succederà. Io oggi un impegno in questo senso chiaramente me lo prendo solamente se avremo le condizioni tecnico-amministrative per poter procedere, altrimenti ci stiamo prendendo in giro tutti quanti. L'ELI, le tariffe che abbiamo fatto la modifica con la delibera successiva, non mi pare che l'avevo accennato l'altra volta, forse non sono stato abbastanza chiaro, noi con la consultazione che abbiamo fatto è servita a questo, ossia se durante le consultazioni con le associazioni, con le comunità dei quartieri, con i sindacati e quant'altro, sono emerse alcune richieste che tecnicamente ci permettevano di essere recepite perché non portavano sconvolgimenti nel bilancio comunale, l'abbiamo recepita con quella delibera a cui tu facevi riferimento, che è stata una delibera concordata chiaramente con l'organizzazione sindacale CGL Cirlo, non è che mi vergogno a dirlo, perché patronali, perché è stato fatto questo, non è che è stato fatto niente trascendentale, giusto? E ci sembrava, siccome c'è stata una ricalibratura all'interno del sistema, è una proposta che si è potuta accettare perché non cambiava le risultanze finali del bilancio, insomma, ecco. Solare si dice che l'amministrazione non sa dove deve andare, io vorrei dire a Solari, manco lo vedo, vorrei dire a Solari che noi abbiamo un programma, il sindaco l'anno scorso noi ci siamo presentati con un programma diciamo amministrativo prima, poi il sindaco ha fatto un programma di governo per la gestione, ossia noi sappiamo dove dovremmo andare, il problema è se abbiamo le condizioni finanziarie, giuridiche, che ci permette di andare come vorremmo andare. Fino ad oggi mi sembra che non sia così, adesso per carità noi ci prendiamo tutte le colpe se abbiamo fatto degli errori, per carità, però qui è un anno che stiamo vivacchiando, scusate il termine, stiamo così, tirando a campare, perché qua non c'è certezza di nulla, perciò quel programma, che diventa per noi un fatto importantissimo, si potrà rispettare solamente se con le fonti di finanziamento, se la normativa nazionale, anche per gli investimenti, oggi che investimenti facciamo? Se noi siamo condizionati, pare che qualcuno, non so chi l'ha detto, qualcuno l'ha detto, che noi possiamo spendere per investimenti solo ciò che alieniamo, oggi questa è la situazione, perciò capite che anche alienare bisogna andarci delicati, perché una volta che alienato non ce n'è più, ossia qui non è che, allora bisogna un attimino stare tranquilli, a mio modesto avviso, non possiamo pensare di far voli pindarici, perché i voli pindarici qui non è questo il momento, giusto? Bisogna cercare di, come ho detto nella mia relazione, di sopravvivere senza fare tanti danni e senza aumentare tasse ai cittadini, perché vorrei ricordare che il comune di Fabriano, non vogliamo fare i bravi per carità, è l'unico comune dei dintorni della provincia che hanno chiuso il bilancio 2003 senza aumentare le tasse alla gente. Guardate che cosa sta succedendo intorno a noi. Qualcuno si è inventato di portare la prima casa al 6 per 1000, se poi dopo lo Stato non lo riconosce si troveranno dei buchi di bilancio enormi, qualcuno ha portato l'IMU al 10 e l'addizionale IRPEF al massimo, anche oggi il giornale di Iesi la trova ancora, non è che sta succedendo, basta qui vicino pure a noi, i comuni vicini, ma questo lo dico perché è vero. Se io penso che un'azione che è in prima persona del sindaco fatta l'anno scorso per cercare di contenere al massimo i costi, oggi con questo bilancio vediamo i primi vantaggi. Questo dobbiamo, capisco che tante volte anche con la maggioranza in giunta tra di noi sta sempre lì a dire no, qui non cerchiamo di non spendere, diventa è molto più semplice e anche più piacevole gestire quando ci sono i soldi, si accontenta tutti, facciamo, e qui invece abbiamo fatto sempre, cercato di fare una politica del contenimento al massimo delle spese. Si poteva fare di più? Non lo so, comunque non ci potete dire che non abbiamo fatto nulla, su questo non sono d'accordo.
Il bilancio pluriennale, Solari, tu prima mi hai fatto l'intervento, mi vai a guardare il bilancio pluriennale io lo dico, anche se forse qualcuno, che la dottoressa dirà che dico una stupidaggine, non lo guardate, perché le norme, ossia quello è un bilancio pluriennale perché la legge, il modello ministeriale ci prevede di fare 3 anni, ma l'anno 2015, 2014, 2015, 2016 non lo guardate perché qui non abbiamo nessun riferimento normativo che permette di dire che quello va bene, ossia abbiamo messo dei numeri, la dottoressa dà dei numeri, no? Per dire che, ma non è che oggi noi possiamo fare una discussione sul bilancio pluriennale 2015-2016, perché veramente faremmo ridere anche Polli, giusto? E Guidarelli dice che bisogna aumentare le entrate e diminuire le spese, e Guidarelli, tu con me mi apri una porta aperta, ne apri anche due, però è facile a dirsi ma difficile a farsi. Aumentare le entrate, bisogna aumentare sulle tariffe e diminuire le spese, diventa, io so più per diminuire le spese magari e cercare di mantenere le entrate, perché mi pare che aumentare le entrate con l'aria che tira fuori anche da questa stanza la città, non mi pare che sia un discorso tanto più praticabile, ossia perché i cittadini penso sono stati spremuti al massimo, perciò non penso che sia giusto prevedere ulteriori aumenti di entrate. Troppe spese sullo spettacolo, magari qui su questo risponderà il sindaco, qui non siamo mica tanto d'accordo, noi riteniamo come giunta, come scelta politica, io questo lo dico perché lo penso, che sulla cultura, su queste cose sia anche un investimento, è vero che sta sulla spesa corrente, però pensare che dobbiamo ridurre tutto, allora qui veramente ci conviene la sera staccare le luci, andare a dormire e tornare indietro dei 100 anni, ma non mi sembra che sia una cosa fatta bene. Sui bond comunali dico a Guidarelli che è un discorso grosso, un discorso che o tassa di scopo, come la vogliamo, possiamo fare anche una tassa di scopo, ma sempre tassa è. I bond, vorrei ricordare, poi mi fermo perché non è oggi qui il caso, ne parleremo in altre sedi, che comunque ha sempre degli interessi da coprire. Allora bisogna vedere fra un mutuo e un bond cosa conviene, perché qui alla fine della giostra bisogna sempre poi pagare e poi scatta dei meccanismi di controllo sui bilanci dei comuni, insomma ci sono dei problemi, non è così tranquilla. Io mi fermerei qui, ringrazio comunque tutti coloro che sono intervenuti, perché serve tutti gli interventi, secondo me sono interessanti per cercare di migliorarci in futuro, e l'impegno mio è quello comunque che è per il 2014 di metterci intorno a un tavolo tutti insieme per vedere quello che si può fare. Grazie.
Bene, prego sindaco.
Credo che sia opportuno e doveroso che anche io prenda la parola, perché come ho detto l'altra volta, questi bilanci dell'anno scorso e di quest'anno non sono il frutto solamente di una scelta collegiale, ma sono anche frutto di imposizioni sia venute da fuori sia venute dal sindaco, perché credo che in un certo momento bisogna tagliare la testa al toro e scegliere, e credo che oneri e onori spettino direttamente al primo cittadino, al di là poi delle deleghe assessorili con cui si collabora pienamente, ma che chiaramente tendono per ogni assessore ad avere le risorse per fare quello che pensa sia opportuno e doveroso per esprimere al meglio le sue potenzialità. Questo purtroppo non è così per nessuno, in particolare per quanto mi riguarda, perché io ho detto a me stesso che io rimarrò a far sindaco non fino alla scadenza, ma fino a quando avrò la possibilità di poter organizzare le risorse in un modo decente. Non sono disponibile, guarda, io, a meno che non succeda la rivoluzione, a portare tutte le aliquote al massimo. Lo dicevo prima con Angelo, ma io ho visto il bilancio, vi invito a vederlo, il bilancio fatto dal commissario del Comune di Ancona e adottato dall'amministrazione attuale cercando di aggiustarlo. Il bilancio del Comune di Senigallia e il bilancio del Comune di Iesi, i comuni che sono su per giù come i nostri, hanno tutte le aliquote al massimo. Portare l'IMU al 6 per 1000, tutto al 10,5, la TARES applicata con le aliquote possibili per la TARES, perché come abbiamo tutti quanti convenuto è un'imposta devastante, perché va a colpire i consumi, va a colpire le persone, le famiglie, quindi chiaramente ci creava tutto questo problema. Quindi se ci sarà una possibilità, è quella che abbiamo cercato di limare dove era possibile, e volevo far solo, non abbiamo toccato l'esenzione IRPEF a 12.000 euro, Ciò significa che questa città, tutti coloro che stanno sotto a 12.000 euro di reddito, e vi parlo quindi di coloro che sono veramente in difficoltà in questo territorio, non hanno almeno non hanno l'addizionale IRPEF, che sarebbe lo 0,8 per me e per voi che avete un reddito, credo, superiore. E non è un dato da poco, vuol dire che lì siamo riusciti a non toccare soldi nelle tasche ai cittadini più deboli. Abbiamo mantenuto unica esenzione la fascia di esenzione per le mense scolastiche. È vero che ci calano le presenze, ma quelle mense scolastiche, vi ricordo che abbiamo mantenuto, per quanto riguarda le materne e le elementari, l'esenzione. Non era semplice mantenerla in un momento, perché dopo qui vengo anche al discorso delle cooperative e dei tagli alla spesa del personale. Abbiamo mantenuto, anzi, cercato di mettere, noi ci eravamo proposti nelle prime consultazioni di bilancio a marzo, a risorse quasi costanti dell'anno precedente, avevamo pensato di portare l'IMU sulla seconda casa e sui capannoni allo 0,9, per cercare di agevolare sia le seconde case che i capannoni industriali, i negozi, gli esercizi commerciali. Ma poi il taglio ministeriale sul fondo di riequilibrio, il debito fuori bilancio che è uscito, l'allungamento del periodo, questa TARES che non potevamo applicarla fino a... non ci ha consentito di fare questo, abbiamo potuto lasciare solo lo 0,76 sui canoni concordati, che è poco, è vero che è poco, ma è un'altra azione nei confronti di chi affitta la propria casa a un canone concordato a persone che si trovano in difficoltà, o perlomeno che cercano un giusto affitto. Non è facile trovare una casa in affitto a canone, col canone contrattuale, nonostante ci sia l'aliquota agevolata. Invito chiunque ha un figlio che va all'università, o io ce ne ho tre che girano per l'università, sfida a trovare chi fa il contratto. Per trovarne uno che fa il contratto bisogna pagare prezzi che non sono di mercato. E questo paese funziona così. E questo è un'ingiustizia, perché ognuno pensa al suo interesse proprio e non pensa all'interesse collettivo. Perché è vero che oggi c'è pure la cedolare secca, c'è un'imposizione minimale e fa lo suo contratto, no? Porta alle casse dello Stato un minimo quantitativo. Ma no, neanche questo si vuole fare. Allora, questo è preoccupante. Come diceva prima in un inciso qualcuno, forse anche Angelo, se in una città come questa si continua a sporcare in maniera disattenta, venite a passate di nuovo nell'Aiuola, che faccio pulire di fianco al comune, perché ci passo la mattina periodicamente, di nuovo ci sono bottiglie di birra, pezzi di copertoni, una bottiglia del Vernel. Non è possibile. Andare al giardino, guardate, io proporrò un emendamento su questa questione dei cani al giardino, ve lo dico prima. Io ho famiglie che sono... abbiamo mandato il vigile. Adesso il vigile, gli ho chiesto, e fa un servizio al giardino. Ma non è possibile che il cane... Io sono amico, io ho un cane a casa e lo tengo, cerco di tenerlo il meglio possibile. Ma non gli faccio fare i suoi bisogni in giro per il mondo. Vai, vuoi andare al giardino? Ma raccoglilo. Non c'è la possibilità che noi mandiamo uno spazzino ogni 2 ore a pulire gli escrementi degli animali. E allora, se non c'è l'inciviltà, l'inciviltà va sanzionata. Dobbiamo trovare una restrizione per cui i bambini, adesso piccoli, siano salvaguardati, perché i bambini al giardino sono una priorità e le famiglie prima dei nostri amici animali, come sono amici per me, come il cane mio, amico mio. Ve lo dico perché ve lo proporrò in commissione la prossima volta, ho fatto preparare un emendamento e vi chiedo di avere un attimo attenzione, facciamo, cioè magari apriamone una metà, ma nell'area giochi, dove ci stanno, non è possibile. Ma questo è dovuto all'inciviltà delle persone. Poi noi non riusciamo con Ancona Ambiente, con i servizi, a tenere pulito, è vero, siamo in difetto, anche ultimamente ho fatto pulire in un paio di posti dove mi accorgo, vedo, non ci sono arrivati, dico ragazzi, però... E cerchiamo di stare dietro a questi servizi, sono impegnati tutti, anche ho segnalazioni da voi, dai consiglieri, da tutti. Quando ci avete segnalazioni datele, perché tramite l'URP, tramite chi volete, noi cerchiamo di stare sopra i contratti che abbiamo in essere, a quello che deve essere fatto in base alla contrattualistica che ci hanno con noi. Questo vale sia per la società Ancona Ambiente, che è concessionario del servizio di raccolta e pulizia, sia per quanto riguarda le cooperative. Sulle cooperative, e io qui sul personale, sui servizi, vede, prima parlava, colgo lo spunto sulla modifica delle tariffe. La modifica delle tariffe, ogni volta che noi modifichiamo le tariffe andiamo a incidere su una fascia della popolazione, più o meno debole, specialmente nei servizi sociali. Handicap, disabilità, ve lo dico perché ce l'ho a casa. quindi posso parlare anche con cognizione di causa, handicap, disabilità, anziani e quant'altro. Questo genera due tipi di problemi. Vedete, voi dice comprimiamo la spesa sociale, e l'anno scorso qualcosa abbiamo fatto e ce lo riportiamo qualche risultato anche quest'anno. Ma comprimere la spesa sociale significa non solo mettere in difficoltà i servizi ai cittadini, mense, a servizio assistenza, ma significa tagliare anche posti di lavoro. Guardate che noi quest'anno, comprimendo il servizio dei punti di cottura, no, è così proprio, purtroppo per questi ragionamenti è così, abbiamo ridotto i punti di cottura perché non abbiamo riassunto due persone che erano andate in pensione, quindi è meno lavoro. Lo possiamo fare perché quel piano ci consente di farlo, abbiamo economizzato, è semplice, da 5, da 7 punti di cottura siamo passati a 5, non abbiamo riassunto e io ho il conflitto sindacale. Questa, ho letto stamattina un articolo che parlava di spese in più per il personale. Queste sono le note del sindacato firmate da tre sindacalisti, Simone Morbidoni della CGIL, Salvatore Sena della CISL e Rossano Moscatelli della UIL Funzione Pubblica, che hanno fatto lo stato di agitazione sindacale, che ci accusano di non pagare le specifiche responsabilità, che per la sospensione, che ci hanno chiamato al prefetto per un tentativo di conciliazione, perché non assumiamo il personale, perché non paghiamo gli straordinari poco, perché quelli che stanno a 10 mesi dobbiamo metterli a 12 mesi. Allora qui dei due è l'una. O si capisce che la situazione è problematica e difficile, siamo tutti nella stessa barca, perché è vero che deve tagliare l'amministratore, tagliamo tutto quello che è possibile sulle spese degli amministratori, ma è vero sui gettoni di presenza, sui rimborsi per le presenze, ma è vero è che tutti dobbiamo darci da fare per farlo funzionare questo strumento del comune, perché c'è una responsabilità politica, e è la mia, una responsabilità amministrativa e dei dirigenti, ma c'è anche una responsabilità individuale di chi presta l'opera. Quindi io credo che questo sia un elemento da tenere bene in considerazione, specialmente nell'ambito dei servizi dove siamo in difficoltà. Con le cooperative io credo che ci sia un problema del rinnovo degli appalti, sì c'è, ma noi abbiamo fatto un atto di giunta in cui invitavamo a rinnovare gli appalti, se c'era da rinnovarlo, però con una proposta di bando di nuova gara, in modo che ci fossero sempre le nuove gare. Ci sono stati problemi, ci hanno chiesto i dirigenti di avere alcune proroghe perché non era semplice andare a rinnovare con questa incertezza normativa, perché io mi sono posto questo problema: facciamo una gara d'appalto annuale, la cooperativa non regge, non riesce a fare un programma quadriennale come si faceva prima, io con i chiari di luna che ci abbiamo adesso, e mica so quello che succede se faccio un appalto a 4 anni con una certa cifra, o facciamo tutto in concessione, quindi mettiamo tutto a carico dell'impresa, la possibilità di assumere e togliere personale con un minimo senza controllo, oppure facciamo un appalto, cerchiamo di fare perlomeno una media di 2 anni, in modo che prorogabili, che se la certezza, e qui entra il discorso della certezza delle risorse, perché se noi avessimo avuto le stesse possibilità di entrata dello scorso anno o quest'anno, non avremmo fatto sto bilancio a marzo, avremmo fatto un bilancio diverso in cui avevamo previsto certezza di entrate, ipotesi di certezza di entrate. Noi non avremmo fatto un bilancio come questo, come dice Tini, di guerra e di trincea, avremmo fatto un bilancio diverso, cercando di alleggerire la pressione fiscale dove era possibile sui cittadini e cercando di mitigare le riduzioni dei servizi. Quella modifica di aliquote a cui faceva riferimento la consigliere ci comporterà un calo dell'utenza notevole, perché anche un euro, quando tu ne paghi 5, è poco, 5 vai a 6, su 10 ore sono 60 euro alla settimana. Su una pensione minima, su una famiglia di 2 anziani che stanno a casa soli, incide qualcosa come 150-170 euro, e non gli basta, non è che si avvalgono solo dei servizi del comune, si avvalgono anche dei servizi di terzi, magari hanno una badante, magari hanno altre persone che pagano per fare il servizio perché non ce la fanno. Questo è un ospedale a cielo aperto. Il servizio assistenza domiciliare che abbiamo, il SAD e gli altri servizi ai disabili sono ospedali, sociali ma ospedali, in cui noi consentiamo alle famiglie di rimanere nelle loro case, ci costano molto meno, costano, certo, se fossero ospedalizzati costerebbero allo Stato e noi potremmo alla fine fregarcene, ma chi è lo Stato? Alla fine siamo sempre noi, e come dicevo a quelli dell'intendenza di finanza, lei quando grava su di me, su chi grava? Non grava sullo Stato? Non grava sempre sui cittadini? Sì, non ripartisce però l'utile, non ripartisce, scusi, il carico, perché lo grava su una comunità piccola, mentre doveva gravarlo su una comunità grande, perché l'ufficio delle entrate è un ufficio dello Stato e non può avvalersi delle piccole comunità per risolvere i propri problemi. Però noi non dobbiamo fare la stessa cosa con coloro che sono diversamente abili, con coloro che sono nelle difficoltà e sono anziani, perché credo che questo sia un principio che dobbiamo salvaguardare. Poi attenzione a quello, certo, attenzione agli appalti, controllo, verifica, trasparenza, si deve sapere quello che facciamo sempre, sempre, per questo oggi portiamo l'ordine del giorno successivo che riguarda il prolungamento dei tempi dal 2 al 10 ottobre per chiedere le riduzioni, perché si poteva fare magari così, invece no, lo facciamo che erga omnes, che lo sappiano tutti, che tutti siano a conoscenza di quello che succede dentro questo comune, perché è giusto che se c'è un'opportunità ci sia per tutti e siano tutti a conoscenza. Vedete, su questo io sono pienamente convinto che stiamo facendo un'azione difficile, non ci si dorme, non è che io credo che tanto per ognuno che vota un atto, se poi dopo vede gli effetti, perché il cittadino quando viene, che tu hai votato, ha cambiato le tariffe, i sindacati ti dicono, patronati, ti chiamano le persone, dico ma che avete fatto? Ma guarda che questo cambia, se te metti 13 euro la tariffa massima di compartecipazione del comune, la gente va a farlo in nero, non lo fa più trasparentemente, perché oggi una badante in nero si paga dai 7, 8 euro, 9, e allora non c'è più interesse a regolarizzare il principio. Allora anche noi le compartecipazioni dobbiamo cercare di tenerle un po' basse, è vero che abbiamo meno entrate, ma evitiamo il nero, evitiamo che quelle persone lavorino e non paghino le tasse nel nostro paese, non generi ulteriori risorse per la collettività. Se non ragioniamo così, alla fine sto paese va in vacca totalmente, come già è sulla buona strada per andarci, sta sulla strada dei piani del Monte Cucco per andare via con le vacche. Quindi il problema è fondamentale, è questo: dobbiamo avere un giusto equilibrio nel bilancio tra la spesa per il sociale, l'occupazione che genera e il lavoro e le risorse che noi possiamo mettere a disposizione. Bisogna trovare, se riusciamo a trovare quel mix, otteniamo risultati per la collettività e che danno anche lavoro. Vedo che è rientrato Guidarelli, faccio anche un passaggio sullo spettacolo. Intanto, scusa, noi abbiamo avuto modo di discutere questa cosa, secondo me il teatro è cultura, lo spettacolo teatrale in sé è cultura, anche perché è un evento unico, irripetibile, nessuno potrà mai dire di aver... Perché si rifà 10.000 volte Shakespeare in tutto il mondo e le compagnie girano il mondo per fare Shakespeare? Perché quell'evento, con quell'attore, con quell'autore, in quel modo lì, è un momento unico, che è irripetibile, quegli spettatori lì condizionano la scena, è l'evento teatrale, è un evento che si rivolge e permea a tutti coloro che ne sono partecipi, dagli attori fino a coloro allo scenografo, fino a quell'attrezzista, fino allo spettatore. E allora secondo me c'è un senso che noi teniamo aperto il teatro e facciamo anche la stagione teatrale. Può costare di meno? Vediamolo, sono d'accordo. Ma faccio presente che circa il 70%, io so 117.000 euro su 170, ritornano direttamente qui. Ci paghiamo la biglietteria, il personale che fa le aperture, ci paghiamo le permanenze degli attori che stanno qui e consumano negli alberghi, nei ristoranti. Quindi prima il costo va fatto sul vero costo che ci abbiamo alla fine, perché quello che torna alla nostra collettività va secondo me tenuto in debita considerazione. Poi discutiamo su farne di più, farne di meno, come farli. Intanto devo dire che Papavere e Papere è il frutto del teatro che c'è stato a Fabriano. Un gruppo di è una compagnia amatoriale, però ha fatto spettacoli, li abbiamo inseriti nel circuito dell'AMAT, girano anche loro le Marche e fanno spettacoli, sono cittadini nostri che sono entrati in quel circuito. L'anno prossimo l'AMAT, peraltro su richiesta nostra, perché Tonino va in pensione, si farà carico della custodia del teatro dentro le spese dell'appalto. Quindi, voglio dire, sono soldi che ritornano. Bisogna che queste considerazioni le facciamo. Poi discutiamo. Se alla fine una cosa non si vuole fare, perché il consiglio, qui credo che le scelte alla fine spetteranno pure a voi, perché aspettano solo a me. E io dico la mia e poi dopo discuteremo insieme. E si può fare. Su questa organizzazione, sulle aziende, ha ragione Urbani. Sulle aziende bisogna stare attenti, perché possono generarsi sprechi e problemi. Però io distingo tra l'ATO, che è un consorzio obbligatorio, sul quale adesso andremo a fare le nostre discussioni, già i rilievi li ha fatti l'assessore Renello, che partecipa per noi spesso, e io ho detto che non è che l'ATO, che è un consorzio obbligatorio, non può funzionare così, che questi ci fa perdere. Sulla multiservizi è stata una scelta dei comuni di fare un prestito iniziale forte, grande, per fare gli investimenti. Abbiamo tolto le condutture con l'amianto, abbiamo fatto i depuratori, abbiamo fatto tutti gli impianti fognari, guarda, milioni di euro di investimenti fatti prima che vanno pagati nel tempo, era un principio. Ciao, scusa Urbani, aspettate, no? C'ha quello lì, c'ha un break-even point, questa azienda c'aveva un break-even point rispetto ai 70 milioni di investimenti iniziali a 10 anni. Dopo 10 anni andava in attivo normale. Quindi adesso le banche, con la stretta che hanno fatto, ci hanno messo un po' in difficoltà. Si sta trattando un nuovo accordo col sistema bancario, perché sennò i soldi non l'arpiglia, e quindi credo che noi usciremo anche da questa per quanto riguarda molti servizi. Per quanto riguarda anche un ambiente, la società è più complicata in questo momento, gestisce un servizio molto intricato. Noi abbiamo fatto i rilievi, quel rilievo che tu hai trovato all'interno della commissione l'ha fatto il revisore dei conti, che è espresso al Comune di Fabriano e ha chiesto al Consiglio di Amministrazione di metterlo nel verbale, perché noi non riteniamo che sia giusto che il Comune di Ancona, ancorché all'89%, noi abbiamo il 5,8 mi pare, che all'89% possa non mettere la sua quota di spettanza. Ma il problema è che, come avete visto, l'ha fatto il bilancio, lo faceva il commissario straordinario, quello ha tagliato tutto, ha pensato bene di tagliare anche sulle società di cui lui c'ha l'89%, cosa che secondo me si ritroverà poi sul gruppone, perché l'89% è suo e non è mio, perché come dici tu, a me mi potrà incidere per 25.000 euro, ma a loro gli incide per milioni, quindi dovranno stare attenti a quello che fanno. Rispetto quindi a questo, vengo all'ultimo punto, all'emendamento di Rossi su Deca. Vedi Emanuele, io non credo che sia un emendamento proponibile, credo che ci sia un problema tecnico, perché è un'entrata specifica destinazione, quindi già non è un finanziamento diretto nostro, ma non è questo il problema. Noi, questa amministrazione, di cui io sono il seguito della precedente, non che se ne dica, comunque ha affidato a Deca il compito di patrocinare la nostra azione sull'UNESCO. Tutti gli atti, i documenti, le istruttorie e le integrazioni che sono state fatte sono tutte a carico della società Deca, che dovrà avere un rimborso, tu incarichi una persona, scusa Emanuele, che dovrà avere una persona, che dovrà avere un soggetto, anzi una società, un'associazione culturale, di promuovere un'attività per te, e dovrai, se te lo rendi conto, se ti dà contezza delle spese, dovrà avere, perché è stato deliberato da prima, quindi c'è una delibera a monte. Secondo, Deca è per noi, scusa, l'ho detto l'altra volta nella discussione bilancio, un partner strategico. Con Deca abbiamo condiviso progetti che abbiamo vinto, due, uno per il San Benedetto dove ci sono le borse di studio, l'altro quello che sta facendo formazione sulle imprese, su come fare impresa con la carta, quindi come creare un'impresa, e va verso lo spirito della formazione che dicevi tu. Terzo, stiamo concorrendo insieme a Deca su un bando della Fondazione Telecom, Deca, UNESCO e noi, su un bando della Fondazione Telecom per avere risorse su questo territorio. Diceva Solari, perché sindaco? Quindi io ritengo strategica quella partecipazione, quel rapporto, al di là e oltre i 10.000 euro, perché se raggiungiamo i risultati che io auspico, questo rapporto si può consolidare e può avere risultati positivi, sono investimenti che facciamo, come li facciamo con altri soggetti, come in altri soggetti. Quindi dentro questo caso, siccome in maggioranza questa cosa penso sia stata valutata bene e approfonditamente, non ci abbiamo su questo grandi perplessità, anzi, io credo che vada sostenuto. Io ogni volta che esco in giro per il corso, quando si rifà Poiesis? Perché non rifacciamo Poiesis? Per fare Poiesis bisogna trovare persone disponibili a lavorare, a tenere contatti, relazioni che ci possano condurre a quei risultati. Poi dopo, rispetto a questo, noi possiamo
per
ragionare.
Per cortesia, consigliere Rossi.
Per quanto riguarda gli investimenti, i punti strategici, vedi, io normalmente sono ottimista, e ero ottimista quando ho fatto il programma elettorale, perché pensavo di poter ricavare all'interno, per quella buona amministrazione che pensavo di poter fare e che cerco di fare, pensavo di ricavare qualche risorsa per fare investimenti nei settori che ritenevo strategici, e li ho scritti quali sono i settori che ritengo strategici. Invece di fare investimenti diretti mi trovo a dover cercare risorse esterne, oppure metterci la buona volontà delle relazioni per portare a casa qualche risultato che mi venga da fuori, perché altrimenti risorse proprie nostre non ci sono. E allora che abbiamo fatto? Abbiamo potenziato la nostra capacità di progettazione, E come vi ho detto l'altra sera, io sono in grado di portarvi risultati concreti, 500.000 euro del progetto Home Car Premium che ci aiutano, sia come risorse che come patto di stabilità, anche lì va come sostegno a persone che sono anziani, disabili, 104 che stanno a casa e che vengono pagati con vari servizi. Scade la domanda il 30 e anche ieri ho trovato un cittadino che non l'aveva fatto e ho detto vallo a fare. Abbiamo fatto adesso anche delle comunicazioni radio per promuovere di nuovo. Poi i due progetti, quello su San Benedetto e quello su Attilium per lo sviluppo turistico e culturale di questo territorio. Io credo che qualcosa abbiano portato, sono 100 e passa mila euro che vengono da fuori che dobbiamo però oltretutto cofinanziare per portarli ai 180.000. Abbiamo progetti, uno non ce la facciamo come ho detto a farlo, quello del rifacimento della segnaletica del territorio per il circuito dei mille passi, perché non abbiamo proprio i fondi per cofinanziarlo, se no anche lì avevamo preso 30.000 euro, se ne avessimo trovati in altri 50.000 l'avremmo cofinanziato, ma non ce la facciamo proprio economicamente, quindi l'ho deciso e l'ho respinto. Con fondi pubblici 60.000 euro facciamo la fattoria didattica all'Agricom. Credo che, dico solo questi che sono i primi, che poi dopo ci sono i progetti con Deca, che ho detto che sono strategici, abbiamo vinti. Abbiamo vinto il progetto del distretto culturale evoluto, che ancora non è ufficiale, ma mi dicono che la commissione ha... Noi siamo arrivati decimi, ultimi, tra i finanziati, ce ne sono altri 9 non finanziati. Ma l'idea di mettere insieme i comuni, che io caldeggio in tutti i modi, Fabriano che si apre, e in quel progetto di programma elettorale c'era l'apertura della città agli altri, in relazione con Cupramontana, Sassoferrato, Serra dei Conti, Falconara, quando un comune a un certo punto ha detto no, che doveva essere il capofila, noi non lo faccio, io avrei fatto volentieri il partner, perché caricarsi tutta la rendicontazione, le spese, se va bene, il lavoro è pesante, però quando ho visto che rimanevamo fuori, ho detto no, allora lo faccio per conto mio, lo faccio e mi aggrego quei comuni. Abbiamo fatto una partnership forte, che sul distretto culturale, mettendo al centro alcune azioni insieme agli imprenditori, la carta, noi produciamo la carta a Senigallia, a Falconara si fa un museo che espone anche la nostra carta e le nostre produzioni cartarie, a Serra dei Conti ci sono le produzioni legate alla cultura monastica, quindi alle ricette, a un certo tipo di cibo, Sassoferrato ha messo un altro pezzo, Cupramontana ha messo un'altra area di degustazione dei cibi, abbiamo fatto un progetto che nelle previsioni di bando probabilmente ci assegnerà sopra 200.000 euro a tutto il gruppo, non solo a noi. Siamo dentro un progetto come partner con Camerino Capofila, e anche quel progetto ha vinto, e noi potremo portare avanti quelle questioni del distretto che si parlava della lentezza, culturale voluto, quel distretto che ci lega un po' all'Umbria, quell'idea di collegamento, lo facciamo con queste risorse, cercando risorse esterne. È chiaro che quel progetto politico che ho ipotizzato nel programma elettorale soffre, fa fatica, però... Se non ce la faccio, come ho sempre detto, se non ce la faccio con risorse mie me le vado a cercare. Secondo me è questo lo spirito che dobbiamo prendere, lo spirito della politica buona. Andiamo a cercare le risorse dove stanno per cercare di modificare un trend che è negativo. No, arrestiamo questo trend. A Fabriano ci abbiamo le possibilità di farcela e l'abbiamo dimostrato. Ci hanno riconosciuto validi i progetti. Noi siamo arrivati primi sul progetto FEI, per la nazionale, per l'assistenza e l'integrazione con i cittadini di altre nazionalità, insieme a Fano, Iesi, Ancona, siamo arrivati secondi. C'è una capacità, certo non mica lo facciamo da soli, lo abbiamo fatto insieme a qualche cooperativa, insieme ad altri soggetti, insieme a Deca, insieme ad altre strutture, dobbiamo lavorare insieme ad altri che hanno competenze, che ci aiutano, ma questo porta risultati, sono risultati che però ecco dove andiamo. Sono risultati che non sempre siamo sicuri di conseguire. E allora secondo me ci vuole una progettualità alta. Dobbiamo essere capaci già di esprimere progetti, di predisporli, di essere ottimisti e di proporli dove ci sono le risorse. Non è detto che le catturiamo tutte, però dobbiamo avere la capacità progettuale, perché se a un imprenditore gli manca la capacità imprenditoriale, noi possiamo finanziarlo 50.000 volte gli imprenditori, ma se non c'è la capacità imprenditoriale, l'idea di che cosa produrre, l'idea di che cosa fare, allora non c'è niente. E noi qualche idea di cosa fare la stiamo mettendo in campo insieme all'assessorato al turismo, alla cultura, allo sviluppo economico, ai lavori pubblici. Abbiamo cercato di mettere avanti qualche idea. Sul piano delle opere pubbliche condivido con voi che alcune cose si faranno dopo o non riusciremo a farle, ma noi abbiamo previsto un piano di alienazioni che sta dentro un quadro sostenibile. e andremo avanti secondo le priorità che ci siamo dati. La prima priorità è la bonifica di Santa Maria, lo ripeto, la seconda è sistemare la casa di riposo, la terza è la casa albergo, la quarta è il cofinanziamento di 50.000 interventi che abbiamo, sono emendabili, poi c'è la strada del Monte Cucco, poi. Mano a mano che recupereremo le risorse, le metteremo a frutto. Io vi chiedo, non vi chiedo di condividere tutto, perché chiaramente voi fate l'opposizione, giustamente avete contestato alcuni passaggi, però queste scelte per me sono fondamentali, importanti, e finché potrò fare qualche scelta, io rimarrò a fare il sindaco con questa maggioranza e vi proporrò un bilancio che secondo me porta sviluppo alla nostra città.
Bene, sindaco, ci avviamo alla votazione dei punti all'ordine del giorno. Ha chiesto di parlare però l'assessore Rossi, prego.
Allora, io volevo solo puntualizzare alcune cose, mi sembra abbastanza doveroso. Non riesco a scindere il teatro dalla cultura, sinceramente, proprio non ce la faccio, perché credo che il nostro teatro, che è così prestigioso, sia e debba essere considerato un punto di forza per Fabriano. Il teatro credo che sia riflessione sulla realtà, sia un luogo di pensiero, un luogo in cui si possa prendere coscienza anche di alcune tematiche, e c'è anche, diciamo, recupero della tradizione teatrale che è propria nostra, insomma. E quindi, ecco, non riesco proprio a scinderlo dalla cultura. Inoltre, credo che quest'anno sia stato fatto un lavoro veramente con una sinergia molto positiva con l'AMAT, perché a seguito di forti riflessioni, diciamo, certo anch'io mi ero chiesta, dico, ma è il caso di spendere anche quest'anno 170.000 euro per il teatro? In realtà questi 170.000 euro, a differenza degli anni scorsi, hanno una spesa che viene distribuita diversamente rispetto al passato, cioè abbiamo eliminato per esempio la sezione del contemporaneo e la sezione dei ragazzi per il pomeriggio, per destinare queste risorse ad altro, cioè all'interno di questi 170.000 euro, oltre a quello che diceva il sindaco, quindi l'AMAT si fa carico della custodia del teatro da gennaio a settembre, andando in pensione Tonino, ma abbiamo ampliato per esempio le riduzioni con un riconoscimento, diciamo, della validità del lavoro delle realtà locali, quindi riduzioni per i ragazzi che fanno teatro, riduzioni per i ragazzi che fanno scuole di danza, eccetera. E, c'è poi il teatro per i bambini e i ragazzi, svolto dal Teatro Pirata di mattina, svolto per le materne, elementari, medie e quest'anno anche per le superiori, sarà fatto con un trasporto gratuito per questi bambini e ragazzi, che quindi non dovranno pagare biglietti, ma se ne farà carico l'AMAT. L'AMAT ha collaborato per il concorso fotografico, quindi i premi per il concorso fotografico che quest'estate abbiamo istituito per la prima volta. L'AMAT ha collaborato dando a disposizione quindi sia i biglietti che gli abbonamenti per i vincitori del concorso fotografico. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che sono state attivate e che sono state, diciamo, inserite all'interno di questo budget, cosa che prima non era, e quindi, ecco, ci tenevo a ribadirle queste cose, perché tutto sommato, come diceva anche il sindaco, il 70% delle risorse che noi abbiamo destinato alla stagione teatrale rimangono effettivamente sul territorio.
Bene, grazie assessore Rossi per la precisazione. Allora, entro il termine prefissato sono arrivati due emendamenti, un ordine del giorno e un altro sta per arrivare. Che facciamo adesso? Allora, andiamo punto per le votazioni. Ogni punto ci saranno le dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo. Prego, consiglio Urbani. No, siccome gli emendamenti e l'ordine del giorno sono riferiti tutti all'ultimo punto, tutti, allora noi che facciamo? Andiamo per ordine. Facciamo punto per punto, ogni punto, facciamo la dichiarazione di voto e il voto. Arrivati al punto numero 5... facciamo l'analisi degli emendamenti e degli ordini del giorno pervenuti e poi votiamo. Va bene? Quindi
Andiamo con le dichiarazioni di voto per il punto numero 1, adempimenti previsti dall'articolo 47 del vigente statuto comunale in materia di servizi pubblici. Per dichiarazioni di voto, prego consigliere Urbani.
Vorrei che fosse il sindaco in perché volevo fare su questo punto, volevo fare una precisazione al sindaco, perché sul discorso della multiservizi, quando ho fatto rilevare che dal bilancio ci sono 8 milioni e 600 mila euro, di utili netti, sindaco, questi tu non puoi rispondere che ha fatto gli investimenti, perché gli ammortamenti per questi investimenti stanno prima. Sì, sì, ci capiamo. Se te che non vuoi ammettere che questi c'ha 8 milioni e 600 mila euro di utili netti, aspetta che te li leggo. Ma te li leggo. E la relazione ci avete dato. La gestione finanziaria ha generato una perdita. Tutto questo che sta nel bilancio sta... devono pagare gli ammortamenti, sono già prima calcolati, questo è il netto, e se guardi la relazione, questi utili netti li mettono tutti quanti a riserva straordinaria, e questi hanno avuto il coraggio di chiedere un aumento di capitale sociale a tutti i comuni, ve lo ricordate?
Guardate che non è stato concesso, ma che devono aumentare la riserva straordinaria, se no le banche non gli dà il prestito.
Ascolta, quando si mette utili così alti, significa che la pressione, il costo del servizio che ci fa è troppo alto. L'invito che ho fatto io è quello di andare a verificare come operano le partecipate, perché se costa troppo caro, se ancora l'ambiente perde i soldi, è i comuni che li devono sostenere. Io non sono d'accordo che ci sia una società come Multiservizi che guadagna 12 milioni e 300 mila euro dopo aver ammortizzato 1,5 milioni di oneri finanziari negativi, perdite straordinarie per 785 milioni, ammortamenti per 9 milioni e 799 mila euro, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per altri 2 milioni, accantonamenti per rischi, ulteriori accantonamenti per rischi specifici che non si sa cos'è per 1 milione e 800 mila euro, alla fine ci sono 8 milioni e 300 26 mila euro di utili netti. Quante volte sta aumentata l'acqua ai cittadini? Ma come no, i ricavi, gli utili si fanno tra i costi meno i ricavi. Beh, legge tra la relazione perché è così.
Bene, consigliere Urbani, ricordo che siamo in fase di dichiarazione di voto, sì, del punto numero 1. Ci sono altri iscritti a parlare? Nessuno iscritto a parlare? Ah, scusi, prego consigliere Arcioni.
Io guardo gli utili.
Ma grazie Presidente. No, noi questa è una dichiarazione di voto che può fare riferimento a tutti i punti all'ordine del giorno. È una, logicamente noi siamo contrari per tutti i motivi che abbiamo elencato anche prima. E siamo contrari perché secondo me anche su queste cose, sul rapporto con i fornitori di servizi, abbiamo assolutamente perso il controllo di tutto. Non c'è controllo di tutto, non ci sembra vedere la volontà di cambiare questa tendenza. E secondo me è proprio qui che noi potremmo trovare, diciamo, i margini per modificare questo andamento. È vero, come diceva giustamente anche il vice sindaco, che ci sono logicamente degli impegni già presi, però da questo punto di vista non vediamo appunto la luce. Io voglio ricordare che proprio siccome tutta l'azione secondo me di una giunta e anche di noi consiglieri è legato al fatto che dobbiamo rispondere ai cittadini a quello che stanno soffrendo dal punto di vista anche dell'imposizione fiscale, che è legata proprio anche ai costi del servizio, che mi piace fare riferimento a un'analisi che ha fatto Ivan Cicconi, che non so se lo conoscete, è uno dei massimi esperti di appalti pubblici, e lui dice perché in rapporto proprio con questi enti erogatori di servizi, soprattutto le partecipate, ci siamo ridotti così. Ci sono stati negli ultimi anni un'esplosione delle società SPA, SRL controllate dal pubblico. Voglio ricordare che aziende partecipate da Stato, Regioni, Comuni, Province sono circa 20.000, quindi voglio ricordare che 20.000 sono i presidenti, 20.000 i consigli di amministrazione e 20.000 i collegi sindacali. Logicamente tutti nominati e lottizzati dal sistema liquido dei partiti. L'obiettivo qual è? È quello di tutelare gli interessi pubblici lavorando fondamentalmente per i controllati. Con il fenomeno di delega alle società private per la costruzione di opere inutili, come voglio ricordare la TAV e tante altre opere che ci cadono fra capo e collo anche qui sul nostro territorio. Ma Ivan Cicconi si spinge un po' più là e dice una cosa interessante sulla quale dobbiamo un po' tutti riflettere, no? Per cercare la bontà dell'azione generale politica. E lui dice, perché poi nell'intervista si faceva riferimento alla vicenda Lorenzetti, no? Ex presidente della regione Umbra, si diceva che oggi come oggi non abbiamo più bisogno di tangenti, perché la tangente stessa è l'appalto. Lui dice questo, e l'incarico stesso, e si favoriscono sempre fondamentalmente i soliti. Io quello che voglio dire è che bisogna fare una riflessione importante, torno a dirlo, perché mi dà l'idea che allora questa amministrazione è un po' ingabbiata dalla buona volontà, io credo che ci sia, di qualche assessore, e però tutto è congelato fondamentalmente da quelli che l'ente di fatto lo gestiscono, che sono i dirigenti. Mi dà l'idea che tutta l'azione che anche qualche assessore di buona volontà vuole mettere in atto è bloccata da questo discorso. Mi fa piacere che il sindaco dice che sugli appalti, anche il vice sindaco dice che c'è da fare chiarezza, perché è giusto che sia così, perché la gestione è stata abbastanza allegra. Voglio dire che tutte queste cose, tutta questa mancanza di controllo incide su quelli che sono poi i costi che l'ente gira sui cittadini. Se noi non facciamo un intervento pesante, preciso e puntuale su queste cose, non ne veniamo fuori. Ritornando al discorso dei costi di questi appalti, io voglio tornare sul fatto che secondo me la riflessione va fatta anche sui risparmi che l'ente potrebbe mettere in atto, su quel range pazzesco che spesso c'è, fra quello che il comune paga l'erogazione da parte di questi fornitori, i costi orari che l'ente paga, e quello che effettivamente percepiscono le persone che lavorano, diciamo, che lavorano per questi soggetti. Allora, il range è talmente elevato, no? E il vice sindaco annuisce giustamente, è talmente elevato che secondo me bisognerebbe riflettere su quello che possiamo fare per intervenire direttamente nel rapporto con questi soggetti, perché potremmo rendere tante persone più felici, no? e soddisfatte del lavoro che fanno, e nello stesso tempo il comune potrebbe recuperare un sacco di soldi. Grazie.
Bene, consigliere Arcioni, non ci sono altri iscritti, quindi passiamo subito alla votazione del primo punto, adempimenti previsti all'articolo 47 del vigente statuto comunale in materia di servizi pubblici. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 7, contrari Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Arcioni, Rossi. Il Consiglio approva, votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 7, contrari Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Arcioni, Rossi. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 2, ordine del giorno, programma triennale dei lavori pubblici, annualità 2013-2014-2015, elenco annuale dei lavori 2013, approvazione con variazioni, decreto 1021/4 del 9 giugno 2005. Per dichiarazione di voto? Non ci sono iscritti, quindi andiamo alla votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 7, contrari Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Arcioni, Rossi. Il Consiglio approva, votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 7, contrari Silvi, Leri, Urbani, Peverini, Solari, Arcioni, Rossi. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 3, adozione delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013. Dichiarazione di voto? Bene, andiamo subito alla votazione. La votazione è aperta. Consigliere Arcioni, consigliere Mattioli. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 7, contrari Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Arcioni, Rossi. Il Consiglio approva, votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. Giordani, Sforza. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0. Per cortesia. Favorevoli 15, contrari 7, contrari Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Arcioni, Rossi. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 4. Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2013. Dichiarazione di voto? Nessuno. Andiamo alla votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 7, contrari Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Arcioni, Rossi. Il Consiglio approva, votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. Adesso andiamo con gli emendamenti. Consigliere Mattioli deve votare. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 7, contrari Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Arcioni, Rossi. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo all'ultimo punto, il numero 5, ovvero approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2013. Della relazione previsionale programmatica 2013-2015 e del bilancio pluriennale 2013-2015.
Per quel che riguarda questo punto sono pervenuti due emendamenti e due ordini del giorno. Il primo emendamento è a firma, credo, di tutta l'opposizione. Se lo illustra cortesemente il consigliere Rossi, prego.
Grazie Presidente, ma
l'ultimo.
Sarò molto veloce. Già ho avuto modo di parlarne in vari interventi che ho fatto sia al Consiglio Comunale scorso che in quello di oggi. Questo emendamento noi l'abbiamo firmato sostanzialmente tutti come opposizione, ma credo che possa diventare tranquillamente un patrimonio comune del Consiglio Comunale Fabriano. Dato che, come ha detto la vice sindaco Tini, noi ci troviamo un bilancio tendenzialmente ingessato, dove non si riesce a spostare molto perché stiamo con i dodicesimi stretti, questo però lo possiamo fare e credo sostanzialmente che sia una cosa, un atto dovuto anche per la situazione che sta attraversando la città di Fabriano. Quindi si chiede di spostare l'importo di 10.000 euro dal codice ministeriale 1050-103, che so, il contributi all'evento Poiesis, al codice ministeriale 1040-503, che invece è l'assistenza a bordo trasporto scolastico e disabili. Io mi rivolgo, Presidente, no, così non si può fare. Io mi rivolgo ai consiglieri comunali della maggioranza, cioè, spero che questo emendamento lo votiate. Già su questo bilancio si poteva fare poco. Ora non credo che, qui stiamo parlando no di un'associazione culturale X, qui stiamo parlando di Francesca Merloni, che, come dice il sindaco, Francesca Merloni non può essere considerato un asset strategico per Fabriano. E se lo fosse un asset strategico per Fabriano, in ogni modo, lei prende i soldi dallo Stato centrale, prende i soldi dall'UNESCO, prende i soldi alla Regione Marche, prende i soldi alla provincia e in più si chiama anche Francesca Merloni, quindi voglio dire, i soldi a Francesca Merloni non gli mancheranno. Quindi si dice che spostare questi 10.000 euro dà i soldi a Francesca Merloni all'assistenza a bordo trasporto scolastico e disabili, che già era stato decurtata questa voce di spesa l'anno scorso e in parte anche quest'anno. Quindi si chiede di spostare questi 10.000 euro, credo che sia un emendamento che tutta la maggioranza può tranquillamente accettare, anche per dare un segnale a questa città e a chi vive momenti di disagio importanti.
Grazie consigliere Rossi, perché rimanga agli atti sia il parere di regolarità tecnica e contabile, sia dei revisori dei conti era favorevole. Prego sindaco.
Io, come ho ribadito prima, non credo che sia quindi no, perché non c'è nessuna, io non credo che siano soldi a una persona. Io credo sono soldi a un partner strategico di questa amministrazione e quindi io ritengo che vadano confermati, anche perché abbiamo in corso progetti importanti e quindi vanno sostenuti.
Bene sindaco, prego consigliere Arcioni. Grazie Presidente. Consigliere Rossi, per cortesia. No, non può parlare.
Non posso parlare.
No, chiede la parola e parla al microfono in caso.
Grazie Presidente. No, io volevo rafforzare, diciamo, questo emendamento fatto giustamente da Emanuele Rossi, perché allora noi a prescindere non siamo contrari, come dice il sindaco, a diciamo rapporti eventualmente dell'ente con il privato per fare tutta una serie di operazioni. Però ripeto, è importante anche andare a verificare poi i soggetti di riferimento. La storia ci insegna una cosa fondamentale, che una volta il mecenate era quello che con soldi propri, e ripeto, con soldi propri, faceva il bene della collettività, no? E anzi si pregiava di questo, no? Allora io non vorrei che adesso noi nella storia andiamo a distorcere questo concetto, no? Il concetto del mecenate, perché ha ragione Emanuele Rossi a dire che questi signori, come spesso accade, se la suonano e se la cantano, nel senso che hanno una disponibilità appunto infinita di risorse per utilizzare professionisti di qualsiasi tipo per fare un'attività che invece, guarda caso, dovrebbe fare l'ente, che è quello di setacciare qualsiasi cosa a livello di finanziamento pubblico, italiano ed europeo, per fare proprio questi progetti. Io non capisco perché dobbiamo utilizzare intermediari, soprattutto di così fattispecie, e vorrei ricordare e riportare tutto su un binario, secondo me, di equità e giustizia. Nel senso, va bene collaborare con dei progetti con il privato, però quando c'è un soggetto, perché poi è passato nella mente e nella storia di Fabriano, no, che anche, per carità, bellissima manifestazione, e noi come comunità sicuramente ringraziamo per l'idea, come ringraziamo per l'evento del Gentile, una cosa bellissima, la quale se come amministrazione davamo un volano, poteva essere quella che faceva ripartire effettivamente la città dal punto di vista di un'immagine turistica anche internazionale. Però il concetto è quello che diceva Emanuele, che fondamentalmente fare il mecenate con una grossa percentuale di soldi che poi sono soldi di fatto della comunità, su questa cosa sinceramente neanche noi ci stiamo, perché io ripeto, se qui qualcuno vuole fare il mecenate, io voglio ricordare che se spariscono a Fabriano determinate famiglie, cioè qui non hanno lasciato una statua intitolata al padre, non hanno lasciato, che ne so, un ente fiera che nei bei tempi andati poteva esserci a Fabriano dal momento che c'è Bastia Umbra, no? Ecco, quindi non hanno lasciato nulla, cioè se noi chiudiamo gli occhi e immaginiamo che determinate famiglie dal giorno all'altro qui a Fabriano spariscono, non hanno lasciato nulla, hanno lasciato o ci lasceranno eventualmente solo qualche capannone vuoto. Quindi secondo me è ora, soprattutto in un momento come questo, che questi personaggi prendano effettivamente in mano la propria responsabilità che hanno avuto su questo territorio e iniziano a fare veramente i mecenati per questo territorio. Io credo che questo sia fondamentale, quindi sono completamente d'accordo con l'emendamento proposto a Emanuele Rossi.
Bene, consigliere Arcioni, non ci sono altri iscritti a parlare, quindi mettiamo in votazione l'emendamento appena proposto dal consigliere Rossi. La votazione è aperta. Che Madonna! Madonna! La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 2, favorevoli 7, contrari 13. Contrari: Sagramola, Fariano, Stroppa, Balducci, Crocetti, Meloni, Pellegrini, Tavolini, Malefora, Girolametti, Sforza, Giordani, Castriconi. Gli astenuti: Guidarelli e Mattioli. Quindi l'emendamento non passa. Passiamo all'emendamento numero 2, a firma Sagramola. Ha i pareri favorevoli sia tecnica e contabile che dei revisori dei conti. Vuole fare una breve illustrazione, sindaco? Vuole fare una breve illustrazione dell'emendamento?
L'emendamento è un emendamento tecnico preparato dagli uffici per non rifare il 30 alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ecco, voglio dire, specificare che c'è una norma dello Stato, c'è una proroga, quindi non è che uno fa il bilancio il 28 e la salvaguardia il 30, proprio.
Bene.
Questo mette a posto una questione.
Non ci sono iscritti, quindi mettiamo in votazione l'emendamento a firma del sindaco. La votazione è aperta. Consigliere Mattioli, deve votare. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 7. Contrari: Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Rossi, Arcioni. Il Consiglio approva. Abbiamo terminato con gli emendamenti, passiamo agli ordini del giorno. Il primo ordine del giorno, un attimo, eccolo qua, è a firma
del consigliere Rossi. Se lo vuole illustrare, prego.
Grazie Presidente. Non ci ritorno sulla votazione dell'emendamento, poi questa ce la vedremo sul giornale. Comunque, questo ordine del giorno invece è un ordine del giorno che in modo similare è stato votato anche da tanti altri comuni, è stato riaggiustato per le esigenze sostanzialmente nostre e del territorio nostro. Lo ritengo fondamentale perché è un ordine del giorno di critica al patto di stabilità, che noi, quindi questo cosa significa? Il Consiglio Comunale di Fabriano sostanzialmente esprime la propria contrarietà ai vincoli e all'austerity imposta all'Europa che ricade di conseguenza sullo Stato centrale. In questo ordine del giorno, oltre a esprimere appunto una contrarietà politica all'austerity e all'Europa, viene anche sostanzialmente, si richiede di inviarlo al governo centrale in modo tale che si segue quello che sta facendo l'ANCI, quindi non è che stiamo parlando dei bolscevichi, per tranquillizzare tutti, stiamo parlando dell'associazione dei comuni, a livello nazionale, cioè cercare di raggruppare tutti quei sindaci, quelle amministrazioni che esprimono una contrarietà forte, una sorta anche quasi anche di disobbedienza nei confronti del patto di stabilità. Ora, credo che non ci sia problemi, le do lettura velocissima, spero che questo almeno insomma venga votato. Il sottoscritto consigliere comunale Emanuele Rossi presenta il seguente ordine del giorno. Premesso che che Fabriano sta attraversando una gravissima crisi occupazionale e che la priorità di un'amministrazione civica è la salvaguardia della tenuta sociale del territorio, che dallo Stato centrale e dalla Regione arrivano sempre meno trasferimenti e che quindi risulta sempre più complicato chiudere i bilanci comunali, che l'Europa impone agli Stati membri politiche di austerità e rigore, che molto spesso si traducono, per gli enti locali soprattutto, in mancanza di risorse per gli investimenti, che numerose forze politiche, sociali e sindacali, nonché la stessa ANCI, hanno manifestato l'intenzione di agire per la rottura del patto di stabilità interno. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Fabriano impegna il Sindaco e la Giunta, 1. Ad esprimere pubblicamente la propria contrarietà politica ai vincoli del patto di stabilità, 2. Ad attivarsi immediatamente presso i comuni limitrofi e dall'interno dell'ANCI affinché si avvii presso le sedi competenti a livello nazionale un percorso di disobbedienza che porti al superamento nel minor tempo possibile del cosiddetto patto di stabilità interno, 3. Ad utilizzare le risorse che in tal modo si renderanno disponibili per la predisposizione, il potenziamento dei servizi necessari alle fasce più deboli della cittadinanza, sostegno al reddito, accesso ai beni comuni, diritto all'abitare, servizi all'infanzia, istruzione, edilizia scolastica e cura del territorio. 4. Ad inviare per conoscenza il presente ordine del giorno al governo centrale. Grazie.
Bene, consigliere Rossi. Nessuno. Ah, prego, sindaco.
Chiedo la parola. Intanto perché questo ordine del giorno è già superato, ma lo votiamo ugualmente, secondo me è da votare, perché l'ANCI nazionale nella riunione di Milano ha chiesto al governo l'allettamento dei vincoli del patto di stabilità, che è una cosa che chiede da 7 volte. Io propongo per votarlo, perlomeno da parte mia, io ho già condiviso questo, quindi nell'assemblea dell'ANCI ho già votato un documento del genere, chiedo che venga tolta la parola un percorso, togliere di disobbedienza, un percorso che porti al superamento nel minor tempo possibile del patto di stabilità. Chiedo la soppressione della parola delle due di disobbedienza.
Prego, consigliere Rossi.
Togliamo la parola disobbedienza, però siete veramente incredibili. Cioè, vi andate a fossilizzare sulle puttanate, ma puttanate.
Moderiamo i termini, consigliere Rossi. Che fa?
La togliamo.
Ecco, benissimo. Sì, la toglie. Prego, consigliere Arcioni.
Ma lo posso? Grazie Presidente. Sì, no, ma ha ragione Emanuele che questo discorso della di togliere disobbedienza è una questione lana caprina, insomma, anche perché io voglio ricordare, perché quando noi siamo qui e decidiamo insieme su quelle che sono le sorti anche economiche relativamente al rapporto dell'ente con i propri cittadini, noi dobbiamo chiaramente cominciare a dire una cosa, perché la disobbedienza, io credo che fra un po' di tempo, se continuiamo così e se continuiamo questo ordine del giorno
è fondamentale, mi fa piacere che sia stato, come dice il sindaco, già superato da una proposta del Lanci, perché qui dobbiamo essere tutti quanti convinti di una cosa, che anche chi nel tempo si è creata una propria nicchia ecologica, dove pensa che da qui in futuro nessuno potrà essere toccato, io voglio dire e voglio anticipare il fatto che secondo me fra un po' di tempo, se continuiamo così e se continuiamo con questa pressione sulla, su tutte le comunità, noi andiamo incontro a grossi problemi. A grossi problemi perché io credo che siano sempre di più le persone, le famiglie disperate. E io dico che quando uno è disperato può fare qualsiasi cosa. Io posso dichiarare personalmente che se torno a casa una sera e non so quello che dare da mangiare alle bambine, sicuramente vado a bussare a casa di qualcuno che so che c'ha il frigorifero pieno. Quindi, signori, attenzione a ragionare sul fatto che comunque noi ci siamo creati la nostra vita, la nostra bella nicchia ecologica all'interno della quale nessuno sicuramente potrà andare, no, a intaccare quelle che sono le nostre sicurezze e i nostri equilibri, no, perché non è così. Non è così, cioè chi pensa per il tipo di professione che svolge, per il tipo di contratto che ha, per il tipo di vita che si è impostato, che in futuro non possa essere esente da queste cose, si sbaglia perché sono sempre di più le persone che stanno in difficoltà e ripeto, siamo un paese dove le persone fondamentalmente sono ancora molto equilibrate, però io sono estremamente preoccupato di questa cosa, perché ci sono sempre più famiglie che sono in crisi. Faccio fatica a pensare che queste cose le possa pensare chi da una vita magari campa di stipendio pubblico e pensa che per tutta la vita uno possa campare esente da qualsiasi problema. I problemi sono sempre più gravi e io credo che quando una persona si sente braccata da questo punto di vista e spacciata è in grado di poter fare qualsiasi cosa. Quindi questo discorso del patto di stabilità o si supera con queste azioni, cioè le azioni che ha proposto il consigliere Rossi e che ha proposto Lanci, come diceva il sindaco, perché altrimenti secondo me fra un po' si apre una nuova fase, anche perché la politica mi sembra che non ci aiuta a capire che stiamo uscendo da questa impasse, nel senso le scelte che stiamo facendo anche a livello di governo centrale ci fanno tranquillamente capire che questi signori i soldi non se li vogliono togliere, però io penso che se continuiamo così qualcosa di molto più grave in questa nazione e anche nei nostri territori possa succedere. Grazie.
Bene, consigliere Arcioni, non abbiamo altri interventi. Ah, prego sindaco.
No, non posso lasciarla passare. Intanto io vivo di stipendio pubblico, la proposta l'ho fatta io di togliere disobbedienza, non ho chiesto niente a nessuno. Io non credo in queste azioni che recano disastri a tutto il Paese. Io credo in un'azione della politica regolata dalle regole della democrazia e dalle norme civili. E quindi, è vero, io ho fatto un pubblico concorso per lavorare nella pubblica amministrazione, sono un dipendente pubblico, non vivo di appalti, non ho mai gestito appalti, non ho mai avuto prebende da nessuno. Quindi credo, mentre c'è chi vive di appalti, oggi fa il portaborse. Quindi io non ho problemi. Credo che però la disobbedienza intesa in un'azione civile, personale, nei confronti di un ordine impartito da un altro sia ragionevole. La disobbedienza nei confronti di una legge che porta ad aprire la stanza o le porte delle case altrui, violando il diritto delle persone, sia contraria a ogni principio democratico. Quindi io ritengo che la parola disobbedienza intesa in un certo modo non mi piace, non la condivido, ma perché mi sento come istituzione violato nei diritti dei cittadini normali. Io voglio che si esercitano le regole normali della democrazia. Giusto che l'ANCI faccia i rilievi, perché è un organismo che tutela i comuni, giusto che il Consiglio Comunale faccia i rilievi a un provvedimento che ci mette in difficoltà, giusto che il governo ne prenda atto, però nelle regole della democrazia e del vivere civile.
Bene, sindaco, non ci sono altri interventi, quindi andiamo alla votazione dell'ordine del giorno proposto al consigliere Rossi, così come è stato modificato. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 22, contrari 0, il Consiglio approva. Passiamo all'esame dell'ultimo ordine del giorno, è stato proposto all'intero Consiglio Comunale, chi vuole darne un attimo? Sindaco, prego.
È una richiesta che ci viene fatta dai cittadini e dalle associazioni di prorogare dal 2 al 10 la scadenza dei termini per chiedere le esenzioni della TARES. Abbiamo condivisa con tutti i capigruppo, prima è firmato tutti i capigruppo del Consiglio Comunale, la passiamo agli uffici perché ne prendano la dovuta considerazione.
Bene, Sindaco, passiamo quindi subito alla votazione dell'ordine del giorno. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 22, contrari 0. Quindi andiamo all'ultima votazione, ovvero approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2013 della relazione previsionale programmatica 2013-2015 e del bilancio pluriennale 2013-2015, così come è stato emendato sia con gli emendamenti sia con l'ordine del giorno, con gli allegati dell'ordine del giorno. La votazione è aperta. Facciamo dichiarazione. C'è qualcuno iscritto? Ah, prego, consigliere Rossi.
Allora, anche in questo caso sarò veloce, sono già due consigli comunali che stiamo parlando del bilancio di previsione, però un intervento su quell'altro non siamo intervenuti, ma un intervento finale complessivo sulla votazione del bilancio, insomma, credo che sia necessario. Ripeto, un bilancio di trincea, come definito il vice sindaco, un bilancio di previsione fatto a fine settembre, un bilancio su cui non discutiamo sostanzialmente di nulla, perché come tanti atti ci arrivano qui non possono essere toccati, e questi atti che ci arrivano qui non possono essere toccati nemmeno in quelle cose dove possiamo lavorare, per esempio l'emendamento che ci avete appena bocciato sulla questione dei soldi a Francesca Merloni. Comunque io ho chiesto pubblicamente a lei, adesso io ho detto al giornalista, di rifiutarli quei soldi e spero che lo farà, anche perché sembra che a differenza degli altri un po' il nome ancora ci tiene un pochino. Vediamo quello che fa, forse mostrerà un po' più, se io fossi stato lei l'avrei rifiutato per come si è messa la discussione, magari mostrerà un po' più di coraggio lei che i consiglieri comunali che sono presenti qui dentro questa assise. Questo bilancio non ha visto nessun meccanismo di partecipazione nella sua stesura. La comunicazione in servizio fatta all'assessore Tini ai comitati dei quartieri dentro questa stanza alle 6 del pomeriggio, non mi ricordo che giorno, è stata veramente una cosa proprio triste, raffazzonata, fatta velocemente. Loro fondamentalmente, come ho detto a Totta, chiedevano i soldi per le manutenzioni e nemmeno più i tanti problemi si sono posti su questo, sulla struttura del bilancio, ma nemmeno i soldi per le manutenzioni in realtà ci stanno, perché molti di questi andranno pagati con le alienazioni. Quanti di quei soldi si incassano, assessore? Quindi possiamo dire già da adesso che non sarà sicuramente quella cifra che è stata preventivata. Questo possiamo già dire adesso. Levare la fascia di gratuità agli asili nido. Noi leviamo la fascia di gratuità agli asili nido, però diamo i soldi a Francesca Merloni. Anche questo mi sembra che c'ha molto senso e c'ha proprio un'idea di socialità e di territorio. E anche questo mi fa specie la storia del sindaco che viene comunque al mondo dell'associazionismo, al sociale. Sembra che però quando fa il sindaco queste cose se le sia dimenticate tutte, non gli importino più. La problema delle partecipate, la multiservizi. Ragazzi, siamo ancora qui a parlare della multiservizi. Doveva venire in consiglio comunale, l'aumento di capitale. Non c'è venuto perché le banche gliel'hanno bloccato, dovevi contrattare tutto. Anche queste sono delle strutture che non sono chiave per nulla, non si sa come si muovono, non si sa come agiscono. La multiservizi si permette di staccare i rubinetti alle famiglie che non pagano, che non riescono a pagare perché hanno problemi economici. L'avrebbe mai fatto questo un'amministrazione comunale? Se l'acqua fosse stata realmente pubblica, queste cose sarebbero accadute? Non sarebbero accadute. Sindaco, non sono gli eventi sporadici che capitano così, che uno coglie perché è bravo al volo. No! l'ufficio Europa, un piano serio per delle finanze, delle risorse alternative. Anche di questo non c'è niente. L'ufficio Europa è stato cancellato, è stato tolto. Di conseguenza io sinceramente non è che vedo solo una difficoltà di stesura nel bilancio per via del governo centrale, per i lacci che mette, perché una volta leva una tassa ne mette un'altra. No, qui secondo me c'è proprio una, da una parte un'incapacità amministrativa, credo, e dall'altra una volontà politica di continuare a fare i bilanci come sempre sono stati fatti, cioè in cinque persone dentro una stanza. Io credo che anche con il problema dei dipendenti comunali e il sindacato non siamo stati nemmeno capaci di ascoltare i sindacalisti dentro una commissione. Ma io mi chiedo, no? Cioè, dove sta lo spirito nostro anche nell'intervenire all'interno dei problemi dentro l'ente locale, dentro proprio come struttura? Credo che stiamo molto, molto, molto indietro. Per quanto riguarda la formazione, ripeto quello che ho detto prima, io non ho mai parlato male dell'Unifabriano, anzi, io frequento l'Unifabriano e la difenderò fino all'ultimo giorno. Purtroppo a quell'università non gli hanno voluto bene le persone, in primis non gli hanno voluto bene gli imprenditori, in secondo che la stavano dentro il consorzio, in secondo luogo non gli ha voluto bene la politica. Però la formazione, lavorare sul territorio, la formazione è quella formazione vera, che dia poi successivamente, che non sia un parcheggio, dice c'ho mio figlio e faccio fare il master, così sono un po' più tranquillo, almeno lo vedi impegnato. No, che non sia un parcheggio, ma che sia la possibilità di trovare effettivamente nuove forme appunto di lavoro e di tutto quanto. Rilancio quello che ho detto prima, la commissione Guidarelli, spero che la metteremo in funzione. Però io mi chiedo, Presidente, se noi dentro quella commissione decidiamo che per noi è prioritario e giusto, esempio, riaprire il mattatoio, dopo come ce la gestiamo con l'amministrazione, con il sindaco che sono contrari a questo? Io voglio capire se dentro quella commissione quello che noi decidiamo ha le gambe per camminare. Questa è la prima cosa che dobbiamo capire, perché se dentro quella commissione quello che noi decidiamo ha le gambe per camminare, allora io parteciperò insieme a voi per decidere il futuro di questa città. Se deve essere uno spocchietto per l'allodole, per tenere ferma l'opposizione, perché poi si sa che l'amministrazione comunale, tanto è sta roba, non gli importa nulla, e allora credo che va meno anche il ruolo appunto che ci siamo dati. Quindi il mio voto sicuramente sarà un voto contrario ad un bilancio fatto male, per tanti motivi che ho detto, presportato qua dentro e neanche modificato in meglio quando c'era una piccolissima opportunità di farlo. Purtroppo mi dà l'idea che, non lo so, se voi consiglieri comunali votevate a favore l'emendamento per levare i soldi a Francesca Merloni e darli sul sociale dove ci sono stati i tagli, probabilmente l'assessore Tini avrebbe ritirato il bilancio e ripresentato la volta dopo come ha fatto con la porcheria con la Tares. Quindi non ho molto da aggiungere e sicuramente il mio voto sarà contrario.
Bene, consigliere Rossi, prego consigliere Arcioni.
Grazie Presidente. No, io ho espresso la mia contrarietà, diciamo, al voto favorevole all'inizio del mio intervento. Volevo fare un'integrazione perché effettivamente mi sono dimenticato di una cosa fondamentale, che all'interno di tutta questa gestione, che anche per ammissione del vice sindaco risulta alquanto faraginosa anche per la mancanza, diciamo, di strumenti per capire le dinamiche di spesa all'interno dell'ente, ma al di là di questo non siamo entrati nel merito del piano delle alienazioni. Io voglio ricordare che come Movimento 5 Stelle abbiamo prodotto una diffida ad applicare all'ente per l'applicazione, diciamo, quel piano delle alienazioni. In seguito è stata ritirata, diciamo, la delibera integrativa del piano delle alienazioni. Perché l'abbiamo fatta? L'abbiamo fatta non sicuramente per mettere in difficoltà l'ente, che sicuramente farà le sue perseguirà, diciamo, lo stesso obiettivo, però volevamo sottolineare una cosa, e nella diffida questi elementi sono ben evidenziati, che io credo che prima, come in una famiglia gestita in maniera obiettiva ed efficiente, prima di alienare beni di proprietà comunale, quindi tutta la collettività, secondo me bisogna fare una riflessione per cercare risorse all'interno dell'ente nell'efficientamento dell'ente stesso. Cioè, non ci si vende, fra virgolette, i gioielli di famiglia quando ancora io ho una gestione che è assolutamente poco sotto controllo. E quindi noi abbiamo presentato questa diffida proprio per questo motivo. Fra l'altro si fa finta di non capire che all'interno di quel piano alienazione ci sono, in particolar modo c'è un immobile che, ripeto, è la farmacia, è il locale, la farmacia comunale nel centro commerciale. Quel locale, per stessa impegno preso dall'ente, è un locale dove ci deve andare una farmacia comunale. Il vice sindaco fa finta ancora di non capire e continua a dire che quello locale dove ci può andare un'attività artigianale, commerciale, qualsiasi cosa. Ecco, io non vorrei, perché siccome l'abbiamo detto che è vero che sui debiti fuori bilancio 2003, 2004 e cose che non possiamo più gestire, però da oggi in poi vorrei applicare quel patto per cui chi aliena per ipotesi questo immobile e poi viene fuori fra un po' di tempo un debito fuori bilancio perché questo immobile non poteva essere alienato in quei modi, ecco, io vorrei che poi chi è all'interno dell'ente e gestisce la procedura si prende responsabilità personali su questa attività. Grazie.
Grazie consigliere Arcioni. Prego consigliere Pellegrini.
Grazie Presidente. Sono molto frastornato perché quando vengono affrontati certi argomenti che sono sicuramente molto importanti e che prendono l'opinione pubblica, questi vengono affrontati in genere per gradi. Si affrontano in commissione, poi si affrontano in piazza come è successo un attimo fa, prima di entrare in consiglio comunale, con alcuni consiglieri in minoranza, con un consigliere in minoranza che poi ha proposto un qualche cosa, e poi si arriva qui e puntualmente viene sconvolto il tutto. Allora io vorrei dire semplicemente una cosa: credo che sia, perlomeno per me, abbastanza chiaro che dove andava Rossi? Oh? Io sono stato a sentirlo quando Rossi tanto mi sente, c'è il microfono, mi sente. Allora, io credo di aver capito una cosa, che uno si prepara anche la ringa finale, giusto, per carità, perché caro Rossi, io purtroppo sono un dipendente pubblico, vivo di quello, non devo farmi strada con la politica, quindi siamo pari. Siamo qui per dare una mano ai cittadini, perché noi, altrettanto come voi, credo, l'ho detto altre volte, non lo dirò più, soffriamo per lo stato di disagio del territorio, per la gente che non arriva a fine mese e via scorrendo. Però c'è anche il discorso del burnout, noi ce l'abbiamo in medicina. Il burnout non è altro che quella cosa che dice che un operatore sanitario, quando sta appresso a certi tipi di patologie continuamente e quotidianamente, che non si possono risolvere, può cadere in depressione e deve tutelarsi da questo punto di vista. Voi non ci tutelate, perché come te, come il nostro amico Arcioni, continuamente ci ricordate che ci sono famiglie che non arrivano a fine mese, come se noi fossimo ciechi, come se non lo vedessimo. Diteci come facciamo per risolvere questa cosa, quali sono le potenzialità vere che ha un comune. E adesso arriviamo a Francesca Merloni, perché te è da stamattina che mi stai a parlare di Francesca Merloni, dalla piazza, da tempo immemorabile. Allora adesso te ne dico un'altra, no? Perché devo capire, ma i soldi vanno alla persona oppure vanno a un ente? Aspetta un attimo, te lo spiego subito. Mi dici cosa fa Francesca Merloni una donazione di 10.000 euro? A me mi fa comodo, ma Francesca Merloni, che è perché è per una... No, è perché non è per lei personalmente. No, caro Arcioni, questa metterà anche su Facebook che non è così. Stai calmo. Poi un'altra cosa. Ma questo servizio di disabili che viene sempre associato quando uno va a fare qualcosa, no, perché fa presa, mi sono impornato, ma il comune Fabriano lo dà o non lo dà questo servizio? A me mi sembra di sì. Che ne so, ha detto che lo dà, mi sono impornato un attimo fa anche dall'assessore, dico, ma c'è o non c'è? E allora questi 10.000 euro da togliere lì per mettere, mettiamoli a disposizione diversamente, no? Francesca Merloni, no, sta calmo, ormai è votato, è andata, amico mio. Allora, i giornali domani potranno riportare queste cose pateriche, potranno riportare tutto quello che vogliono, però per quel che riguarda me, quando io sto qui, non è che sto semplicemente a fare alzare la paletta e c'era come dici te, Rossi, non è così, perché non c'ho bisogno di amministrare con la politica, hai capito? Però applico il buonsenso. Cerco di applicare il buonsenso, ma non è che sta solo dalla parte tua il buonsenso, sta da una parte e dall'altra. Non possiamo vendere le cose come fossero tutte nostre. La mia dichiarazione di voto è favorevole.
Bene, consigliere Pellegrini. Prego, consigliere Urbani.
Brevemente, perché è stato detto molto. Sul discorso voglio tornare un attimo su un tecnicismo sui debiti fuori bilancio, perché adesso la dottoressa ci ha portato quel prospettino. Io, se lo leggo bene, Angeli, i debiti fuori bilancio dell'anno passato e questi del 2013 sono pressoché identici, e non sono 1.700.000 come dici tu, qui porta 1.000.000. E io, guarda, mi ha portato questo uno di due esercizi, e 593. Angelo, l'hai divisi un po' anno, un po' stanno, no? Quelli con la neve. Ah, ho capito, però effettivamente il prospetto che porta la dottoressa De Simone, se andiamo a scorporare i debiti fuori bilancio, la spesa corrente quest'anno cresce di 150.000 euro. Eh sì, guardate la relazione e poi vi renderete conto che togliendo questi qui... no, Angelo, vabbè, no, guardate, o almeno che è sbagliata la relazione del collegio sindacale? Complessivamente, l'ho guardata complessivamente. Dopo ne parliamo dopo, in commissione lo vediamo. No, non facciamo proprio niente, sta tranquillo.
Siamo in fase di dichiarazione di voto, eh?
Sì. Vorrei, dottoressa Simone, ne parliamo dopo, stia tranquilla. Se togliamo 716 e 630 dalla spesa, viene fuori più o meno uguale. Torniamo a noi, alla dichiarazione di voto. Io nella dichiarazione di voto, Presidente, vorrei fare un appello a qualche assessore. E un appello lo vorrei fare all'assessore Alianello, che è poi, diciamo, quello che segue il discorso della... Non fa niente, ci sarà poi sul verbale. No, non importa. Giuseppe, non importa, dai. Sarà modo per dialogare. Ossia, io credo una cosa, che, come ha detto il sindaco giustamente... A volte sono i cittadini, no, che non partecipano a mantenere una città pulita, il decoro, hai trovato le bottiglie della birra là dove era stato pulito da poco. Io vi lancio però una richiesta. Interveniamo laddove anche i privati, in maniera molto chiara, sporcano e inquinano, e sotto gli occhi di tutti. Quindi allora dobbiamo fare anche un'azione di pressione forte, perché altrimenti quella disobbedienza che tu hai tanto qui combattuto, e anche giustamente devo dire, i cittadini se l'è presa per conto proprio, perché le piante dei privati che arrivano in mezzo alla strada bisogna obbligarle a fargli tagliare, quelli che con le siepi sporche e marciapiedi bisogna obbligare a fargli tagliare, perché non può correre sempre il cittadino a pagare le tasse in più per avere un servizio. Il servizio bisogna che lo obblighiamo a quelli che stanno facendo la disobbedienza. Poi, per quanto riguarda le dichiarazioni sulla disobbedienza, un pochino mi dissocio, perché sarebbe veramente grave che risolviamo i problemi andando a casa tua a buttare il frigorifero o a casa di quell'altro. Questo io sinceramente non vorrei che ci si arrivasse. Dobbiamo predisporre e organizzare la città, il bilancio e i servizi affinché questo non succeda. Le cose, le osservazioni sul bilancio io le ho fatte prima, non le ripeto, faccio solo un appello affinché si guardi al mondo produttivo con un occhio un po' più attento, perché è vero, assessore, che sarà la cultura, il teatro, che possono diventare delle risorse, ma guardate che questa città la risorsa più grossa ce l'ha ancora nel settore produttivo, ossia nelle capacità che c'ha, nelle competenze che c'ha, al di là che poi un imprenditore vada via o non vada via, ma le competenze non sono solo dell'imprenditore nella figura dell'imprenditore, le competenze è tutta quella struttura che oggi vive, che oggi c'è nelle aziende, nel tessuto nostro. Allora è lì che quando dico qualche proposta, mettiamoci a tavolino per organizzare qualche proposta che possa essere condivisa per ridare il rilancio, perché ragazzi a questa città manca 1 miliardo di euro di fatturato, perché se moltiplicate 4.000 disoccupati per 200.000 euro pro capite di fatturato che produce un addetto nell'industria qui a Fabriano, significa che mancano 800 milioni, quasi 1 miliardo di fatturato. Se lo risolviamo questo problema, e non è un problema che lo risolvi in un giorno, è un problema che lo risolvi con la programmazione, pensando all'avanti, perché se io nella mia piccola azienda pensassi solo a ottobre, novembre, dicembre di quest'anno, ero già fallito. Ero già fallito, bisogna avere il coraggio e la forza di andare più avanti. L'ultima piccola considerazione che dico al sindaco quando dice giustamente dobbiamo stare attenti a spendere i soldi pubblici, anche i piani triennali delle opere si fanno a volte con i soldi pubblici. L'assessore Dini prima ha detto non spendiamo niente del nostro, ma se spendiamo i soldi che ci dà la provincia o la regione o lo Stato sono sempre soldi pubblici che escono fuori dalle tasse. Da quelle tasse, come stamattina il ministro per lo sviluppo economico dice, sai che c'è, io se non c'ho un punto di IVA aumento l'accise sulla benzina, e quanto ci vuole? Se si può aumentare l'accise sulla benzina anche sul comune di Fabriano, perché allora se si può famolo dappertutto. È questo. E l'ultima domanda, l'ultima riflessione che faccio, se è vero che a livello nazionale c'è un'evasione fiscale pari a circa 150, 180, qualcuno arriva a dire anche 200 miliardi di euro. A Fabriano viaggiamo con la stessa proporzione, con la stessa percentuale? Perché sono risorse da tirarle fuori queste, ragazzi. È inutile che continuiamo a nasconderci dietro il fatto che le aziende fuggono. Le aziende fuggono perché in Turchia un operaio costa 3,20 euro, in Italia costa 23 euro. Allora, dobbiamo andare a recuperare quelle risorse che sono nascoste per poi ridistribuirle in maniera economica affinché lo sviluppo ci sia, perché capisco che senza soldi lo sviluppo non ci sta. Non condivido molto con Piero il discorso dei bond, perché poi una volta che fai i bond dopo tocca pure dargli, e qualche azienda saltava per aria perché non glieli ridava, magari altre forme di finanziamento, ricercando soprattutto quello che l'Italia versa all'Europa e che non recupera e che non ritira, perché gli manca la progettualità. Allora, io su questo sono pronto a collaborare al dialogo. L'attività produttiva è quella fondamentale, ragazzi, il commercio vive, se vive il commercio poi vive pure l'industria che gli sta dietro, perché se diciamo le famiglie hanno la capacità di spendere, è chiaro che i negozi lavorano, il commercio lavora, lavora l'industria, lavora l'artigianato, lavora tutto, i trasporti, ma è chiaro che questo non lo risolviamo solo a Fabriano, perché siamo in un paese dove le tasse sono le più alte di tutti, i trasporti costano più di tutti, l'energia elettrica costa più di tutti, l'acqua costa più di tutti, le tasse sono più alte di tutti, i servizi sono scadenti, i peggiori che ci abbiamo, le ferrovie non arriva mai un treno in orario, ci vendiamo l'Alitalia, ci vendiamo la telefonia, ci siamo venduti tutto, e io penso che siamo veramente arrivati a una riflessione. Forse quella parola disobbedienza che non va bene, ma se la cambiassimo, perché se alla fine tutti quanti ci facessimo veramente sentire, vedrei che qualcuno dopo muove il culo.
Bene, ha chiesto di intervenire l'assessore Dini, prego.
Velocissimamente, no, anche per una informazione, no, sembrerebbe che veramente facciamo le cose un po' a tirar via e anche con poca correttezza. Io volevo, in base alla dichiarazione che ha fatto il consigliere Arcioni, volevo tranquillizzarlo, nel senso che Per quanto riguarda il centro commerciale, i locali del comune nel centro commerciale, il comune non ha nessuna volontà di fare cose illegittime o di fare cose illegali. Noi ci siamo trovati di fronte a una certa situazione l'anno scorso, abbiamo prima provato con la partecipazione, chiamando chi di dovere, a cercare di risolvere il problema. È un problema che va comunque risolto e vorrei tranquillizzare tutto il Consiglio Comunale che quell'immobile, abbiamo, siccome la questione è stata approfondita, fatto salvo che qui abbiamo un ufficio tecnico che non sia all'altezza, io questo non penso, oppure abbiamo un ufficio legale che non sia all'altezza, io questo non penso, io so nel mio ufficio, e le posso anche dare perché non ci sono segreti, abbiamo relazioni con le quali la struttura burocratica del comune a massimo livello certifica quello che ci si può fare in quell'immobile. Perciò quando diciamo solo farmacia, diciamo una cosa non precisa, questo lo voglio dire perché anche per chi ascolta e anche siccome è un bene che andrà all'asta a giorni, è giusto che gli interessati, i consiglieri comunali, i cittadini interessati prendano le giuste informazioni presso i competenti uffici e non aggiungo altro, perché dire solo farmacia non va bene. Senza nessuna polemica.
No, basta, siamo in dichiarazione di voto, no. Per dichiarazione di voto.
No, una cosa.
No, consigliere Arcioni, no, siamo
a parlarne, devo replicare per dire una cosa.
Un secondo.
Ma io non ho capito una cosa. L'atto di compravendita di quell'immobile, il vice sindaco l'ha letto? È firmato da chi? Pensa poco, attenzione, allora è firmato dal dirigente Evangelisti. Lì c'è scritto chiaramente, a meno che non facciamo gli atti che poi li giriamo nel pallottoliere e cerchiamo di interpretarli in maniera diversa, che in quel locale ci deve andare solo una farmacia. Allora qualcuno si prenderà la responsabilità del fatto che ha firmato quella cosa e quindi ha legato le mani all'ente e nello specifico all'assessore al bilancio, perché bisogna cominciare a ragionare così, no? Perché io l'ho letto l'atto e l'atto è chiaro a chi ha firmato, è chiaro quello che c'è scritto dentro. Leggetelo perché è chiaro.
Bene. Prego.
Quando il centro commerciale è nato, io c'ho tutta la pratica, lì era stato scritto, come dice Arcioni, che lì doveva andarci la farmacia. E noi abbiamo avuto tante segnalazioni di chi ha comprato i negozi dentro il commerciale, che lo facevano anche proprio perché lì dentro, andandoci la farmacia comunale, ci sarebbero stati molti più visitatori. E qualcuno voleva intentare delle cause contro, proprio perché non venendo la farmacia lì, dice io ho fatto un investimento che non era, e sta scritto molto chiaramente nel capitolato, che io ce l'ho.
Bene, quindi non abbiamo altri interventi, andiamo con la votazione del punto numero 5, approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale programmatica 2013-2015 e del bilancio pluriennale 2013-2015. La votazione è aperta. Arcioni deve votare. La votazione è chiusa, presenti 21, votanti 21, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 7, contrari Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Rossi, Arcioni. Il Consiglio approva, votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 21, votanti 21, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 7, contrari Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Arcioni, Rossi. Sono le 13:20, A termine la seduta consigliare.